Domenica Sport. Anticipazioni e curiosità a tinte juventine.
Le 15.06, Domenica Sport, dalle 15 alle 17, Luca Cavallero al timone a tenervi compagnia per questo post Juventus-Atalanta, e sono tante, ma tante le cose di cui dobbiamo parlare. Quindi quando tu ti giochi una partita come questa, anzi un post partita come questa, c'hai il mazzo e tiri fuori una carta, il Nasso nella manica, Simone Nasso, che anche questa domenica è qui con me. Ciao. Ciao Simo, grazie di essere qui.
Ciao Luca, grazie a te, buona domenica a tutti.
Allora, diciamo subito che dovete scriverci al 340 54 25 324 e anche iniziare a condividere la diretta Facebook, a commentarla, a condividerla, dirci che impressioni avete di questa partita, proprio a caldo, no? Sapete la fase del brainstorming, quando si dice tutto quello che si pensa. E soprattutto, Simo, c'è un quesito che io mi chiedo. Allora, pensavo alla Supercoppa Italiana, pensavo alla finale di Coppa Italia col Napoli, penso alla partita di San Siro contro il Milan e a quella di ieri con l'Atalanta. Mi sembra che questa stagione c'è un problema oggettivo, ossia che nei momenti chiave la Juventus stecca, perché oggettivamente è così, Simo. Ti chiedo che cosa ne pensi e lo chiedo anche ai nostri ascoltatori che devono commentare, interagire con noi anche su Facebook, perché leggeremo tutto quanto.
No Luca, hai assolutamente ragione, hai citato delle partite in cui la Juventus o ha perso o ha pareggiato, ma comunque non ha giocato bene. Ieri possiamo parlare sicuramente di un punto guadagnato e non due persi in virtù di come è andata la partita. Questo
direi,
secondo me forse però è ancora più grave, Luca, parlare di un punto guadagnato. Abbiamo visto una Juventus che, pur giocando in casa, costantemente in difficoltà, forse in ripresa leggera all'inizio del secondo tempo, ma per il resto costantemente surclassata dal pressing asfissiante dell'Atalanta.
E noi salutiamo subito Anna Maiori in diretta Facebook che ci scrive: buon pomeriggio Luca, buon pomeriggio Anna, meno male che sei di buon umore, fateci sapere che cosa ne pensate, come mai nei momenti chiave questa stagione la Juventus è mancata. E io, Simo, non voglio tagliare teste, non voglio fare la gara chi è più imputato o meno, però è oggettivo che determinati calciatori da cui ci si aspettava un netto miglioramento nel post-lockdown, e sono molto, ma molto contenuto nel dirlo, non stanno dando le risposte giuste. Perché Danilo ha fatto benissimo contro il Milan in Coppa Italia, la prima partita post-lockdown, e poi c'è, cioè, veramente è stato un Danilo irriconoscibile dal Bologna in poi, insieme a tanti altri calciatori. Parlo dei Bernardeschi, parlo degli Higuain, cioè parlo di giocatori che faticano a entrare sotto ritmo e sotto condizione.
Assolutamente Luca, e le occasioni sono state tante, perché ci eravamo stupiti appunto della prestazione di Danilo al ritorno contro il Milan, poi è stato è andato incalando, così come Bernardeschi una buona prestazione con il Bologna, e poi troppo poco, anche in virtù della fiducia che gli ha dato Maurizio Sarri, perché Bernardeschi è uno dei pochi che è stato praticamente quasi sempre titolare dopo il lockdown.
E fateci sapere che cosa ne pensate, perché appunto vogliamo avere un filo diretto con voi a riguardo. Vedo tanti commenti, si sono scatenati i tifosi come piacciono a noi. Mi raccomando, condividete, continuate a commentare, a noi fa piacere parlare con voi. Buona domenica, buon pomeriggio a tutti voi di Radio Bianconera, ci scrive Norma Saverio, buona domenica anche a te, e Valerito Roman che ci segue dal Belgio, straordinaria forza Juve fino alla fine. Simo, il quesito è uno: la Champions è tra meno di un mese. Ti chiedo, alla luce di quello che abbiamo visto ieri, è una Juventus pronta per attitudine ad affrontare quella caratura di partite? Non mi nascondo, sono schietto e diretto e te lo chiedo.
Luca, è vero che quest'anno la Champions sarà veramente una lotteria, perché se la Juventus dovesse passare il turno con il Lione sono tre partite secche, ma abbiamo visto una Juventus in oggettiva difficoltà in certi tipi di partite.
Certo.
Appunto, come abbiamo visto come la partita di ieri. E a me viene in mente, ricordiamoci che la Juventus, nel caso dovesse passare contro il Lione, potrebbe beccare il Manchester City di Pep Guardiola. Sappiamo come gioca il Manchester City, ed è una Juventus che contro quel tipo di squadre va clamorosamente in difficoltà, perché non riesce a uscire dalla pressione.
Certo.
E quindi questo è un problema, Luca. Secondo te cosa è imputabile? Per me poca qualità a centrocampo.
Poca qualità a centrocampo, secondo me sono anche altri problemi. C'è Ivorosci in regia, che salutiamo, perché ogni volta bisogna salutarli, i tecnici, perché sono straordinari, si danno da fare per noi 7 su 7, instancabili, invalicabili, per utilizzare un aggettivo molto ricorrente, che mi dice che ci abbiamo il primo ospite in collegamento. Ce l'abbiamo e lo andiamo a salutare, perché a proposito, diciamo, di personalità vicina a Dybala, che sono intervenute spesso su Radio Bianconera, noi intervistiamo oggi un suo ex compagno ai tempi del Palermo, che è niente meno che Francesco Bolzoni, attuale difensore dell'Ecco. Buon pomeriggio Francesco.
buon pomeriggio.
Guarda, siamo davvero contenti di averti qui, perché stiamo parlando, e adesso andremo a parlare di un giocatore che di fatto, Francesco, è l'unico futuribile nell'attacco di questa Juventus da qui ai prossimi 5-6 anni. Tu l'hai visto proprio all'inizio della sua parabola ascendente in Italia. Voglio chiederti, insomma, se vedevi già, se si intravedeva già il Palermo che c'aveva quella stoffa lì, e soprattutto, dai, qualche aneddoto ce lo puoi raccontare.
Ti dico, io sono arrivato in ritiro in Austria per ultimo, diciamo, e dopo due giorni avevamo fatto un paio di amichevoli, così ho detto alle ragazzi: quest'anno facciamo 100 punti, perché l'ho visto fare dei colpi in quei due o tre giorni pazzeschi. Poi dopo l'anno della B ha fatto un po' di fatica, ha avuto degli infortuni, invece l'anno della Serie A noi pensavamo a buttare la palla avanti, e poi ci pensava lui veramente.
Eh beh, stiamo parlando di un giocatore.
La c'era già.
Ma raccontaci un po' in allenamento, nel senso, com'è allenarsi con lui? Lo subisci? L'hai subito te particolarmente, visto che te sei difensore e lui attaccante?
No, io sono centrocampista, quindi non l'ho subito molto. Però diciamo che lui magari in allenamento la partitella stava un po' fuori, diciamo, poi a un certo punto faceva dei colpi assurdi, magari un tunnel con tiro sotto l'incrocio, un tiro al volo assurdo, quindi speravamo sempre di averlo in squadra insieme.
Ma Francesco, ma dal punto di vista della personalità, Paolo Dybala com'è? Perché alcuni raccontano a volte di un Paolo Dybala un po' timido, che quindi fa un po' fatica a prendersi la squadra sulle spalle nei momenti di difficoltà. Secondo te Paolo Dybala, dal punto di vista della personalità, può prendersi in mano questa Juve?
Secondo me sì, perché comunque lui ha dimostrato, soprattutto quest'anno, che è un leader tecnico, cioè quando mancano i grandi lui alla fine fa sempre la differenza.
Ti sentiamo a spizzichi e bocconi, Francesco, magari
sono
in alta quota.
Comunque, secondo me lui ha già dimostrato che è un leader tecnico. Quest'anno, quando c'erano fuori i vari Ronaldo e Higuain, lui ha fatto la grande, si è preso la squadra sulle spalle, quindi secondo me la personalità per trascinare la Juve.
Ma al di là di Paolo Dybala, no, ieri sera abbiamo visto una Juventus nettamente sotto ritmo rispetto all'Atalanta. Io ti chiedo, dal tuo punto di vista, come ti spieghi questa crescita esponenziale dell'Atalanta, e soprattutto quello che abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori in apertura di trasmissione è legato al fatto che quest'anno è una Juventus che nei momenti decisivi non risponde presente, ed è forse questo l'aspetto più anomalo della Juventus, per come la conosciamo noi e per come la conosci tu, che l'hai affrontata tante volte.
Ma ti dico, l'Atalanta dal punto di vista fisico, Gasperini le sue squadre le prepara sempre in un modo pazzesco, quindi penso se ne sia sbattuto del fatto che c'erano due partite ogni tre giorni, una partita, e abbia lavorato tanto a livello fisico e quindi giocano a ritmo alto. E poi la Juve, secondo la mia idea, è che quest'anno faccio un po', sembra che entrino in campo senza saper bene quello che devono fare. Questa è l'idea che mi sono fatto anche guardando la partita di ieri, no? Questa è la mia sensazione.
Francesco, io ti giro una domanda che mi ha fatto prima Luca qua in studio. Come la vedi questa Juventus in ottica Champions?
Ma forse in Champions, dove veramente i valori dei giocatori grossi vengono alimentati ancora di più dalla competizione, forse potrebbe fare molto meglio che in campionato. Questo è il mio pensiero, perché
certo,
in campionato, a parte l'Atalanta che vabbè si è chiusa ieri dietro col Milan, è stata presa forse un po' sotto gamba, cosa che secondo me in Champions non succede. Quindi la vedo meglio in Champions che forse in campionato.
Eh sì, staremo a vedere. 340 54 25 324, numero per interagire con noi con messaggi e note audio. Adesso leggeremo tutti quanti i messaggi che sono arrivati, e condividete, continuate a commentare la diretta Facebook, perché i commenti sono davvero tanti. Francesco, non vogliamo farti finire la carriera in anticipo, però sei calciologo e quindi ti utilizziamo come opinionista. Adesso c'è un commento da parte di Desiree Gronchi che è molto netto. Desiree ci scrive: se non ci svegliamo, insomma, in Champions siamo spacciati, e soprattutto da tante chance in ottica Champions all'Atalanta. Io ti chiedo, abbiamo parlato della Juventus in prospettive Champions, però vale anche la pena andare a parlare di questa Atalanta, che di fatto con questo gioco, con questa condizione, con questo ritmo, ha sorpreso tutti quanti, tanto in Serie A quanto poi in chiave europea, quando poi ha disputato il girone e si è qualificata. E ti abbiamo perso forse, Francesco, ti abbiamo perso. No? Adesso ti sentiamo, sì.
Guarda, tanto ha stupito un po' tutti, forse anche loro stessi, perché in Champions a un certo punto secondo me non pensavano più di passare. E ti dico, per il ritmo che tengono, se riescono a mantenerlo in Champions possono veramente dar fastidio a tante squadre grosse, perché non sono abituate a dei ritmi così alti, secondo me.
Senti Francesco, l'ultima, poi veramente ti lasciamo. Su Dybala c'è qualche aneddoto particolare che ti lega a lui? Abbiamo parlato del Dybala calciatore, tu l'hai conosciuto anche come persona in quel ritiro in Austria col Palermo, insomma c'è qualche aneddoto particolare di quel Dybala, non acerbo, ma di quel Dybala che doveva ancora arrivare, doveva ancora coronare quel sogno che si chiamava grande squadra?
Ma niente di che, io Paolo, vabbè, diciamo che lo trattavo come se fosse un po' figlioccio, perché era veramente il più giovane, infatti comunque lo sento spesso anche adesso, lui è sempre disponibile.
Ma che ti dice?
Ma no, lui, io lo sento solo per sapere come sta, cerco di non disturbarlo, lui mi dice che sta bene, che è contento di come stanno andando le cose, almeno questo fino a un mesetto fa, quindi è tranquillo, quindi penso che per i tifosi juventini sia la cosa più importante sapere che Dybala è tranquillo.
Ed è sicuramente una buona notizia questa. Grazie a Francesco Bolzoni, calciatore dell'Eco. Grazie a Francesco Bolzoni, che appunto ha avuto come compagno Dybala. Guarda Simo, ci stanno scrivendo in tantissimi e davvero siete straordinari, continuate proprio a condividerla, a commentarla questa diretta sul quesito che ho posto, sulle partite decisive, su come mai la Juventus quest'anno non spacca nelle partite decisive, perché poi utilizziamo questo termine, una Juventus che nelle partite decisive non incide. Ci scrive Alessandro Calzerano e ci dice, nello specifico, nelle partite decisive non siamo in grado di affrontare nessuna squadra e l'Atalanta di ieri, che ormai è una big d'Italia, ce ne ha dato l'ennesima dimostrazione. Ti chiedo, io te la lancio lì, poi ovviamente lasciamo il tempo di pensarci a tutti quanti i nostri ascoltatori. Secondo me in queste ultime partite vuoi mettere la sesta? Torni con il tridente. Di questo ne parliamo, 15:18, Radio Bianconera, Domenica Sport. Radio Bianconera, l'unica che conta.
Domenica Sport.
Le 15:21 su Radio Bianconera, l'unica che conta, fino alle 17 Luca Cavallero e Simone Nasso a tenervi compagnia. Mamma mia, in quanti ci stanno scrivendo, Simo, perché io l'ho lasciati lì nella suspense e l'ho proprio detto, perché in queste partite, nelle ultime che di fatto non mancano, però nelle ultime partite in cui sei chiamato anche a dare delle risposte convincenti sul campo, ecco, io ti chiedo, perché non mettere quel tridente tanto evocato nel girone d'andata che tutti volevamo e che poi Sarri non ha mai schierato? Poi li leggiamo i messaggi che state mandando.
Qualche volta l'abbiamo visto, l'abbiamo visto in Coppa Italia quel tridente. Non lo so, diciamo.
Però
che...
non si è data continuità.
No, non si è data continuità. Sarri ci ha visto qualcosa di sbagliato, forse. Ti ricordi come l'aveva definito in conferenza stampa il cosiddetto tridente da bar? Diceva, perché al bar è facile parlare di quel tridente. Poi in realtà l'aveva provato, aveva fatto anche molto bene, se non ricordo male, in Coppa Italia contro la Roma. Prestazione tra l'altro meravigliosa.
Sì, era una partita d'inizio gennaio, è stata una partita davvero, davvero spumeggiante. Leggiamo qualche messaggio che avete mandato al 340 54 25 324. C'è Roberto da Forlì, caro Simone, che secondo me fa un'analisi correttissima. Dice che ieri c'è stata l'ennesima conferma che ciò che dicono alcuni presidenti riguardo ai fatturati e il monte ingaggi sia una cosa falsa, no? Perché di fatto mette a confronto il monte ingaggi della Juve, 137 milioni, e il monte ingaggi dell'Atalanta, e lo mette proprio in evidenza questo aspetto. Io è un discorso, questo, Simo, a cui tengo molto, perché secondo me al netto degli ingaggi, al netto di quello che si può dire, il giocatore viene pagato X, Y, poi quello che conta è il campo. E io penso che se tu c'hai dei giocatori che ti costruisci in casa e sono fatti e finiti, perché Ilicic ha avuto un grande rilancio all'Atalanta, Palomino è diventato un muro invalicabile all'Atalanta, il Papu Gomez si è rilanciato, devo continuare? Cioè alla fine poi parlare di ingaggi è anche complicato, me non sta proprio in campo.
Assolutamente, l'Atalanta ha costruito una realtà meravigliosa, e tanto che, come abbiamo sottolineato più volte, i giocatori poi quando lasciano Bergamo spesso hanno un calo.
Guarda Caldara,
Spinazzola, e sono veramente situazioni che abbiamo visto più volte. È il discorso del fatturato, degli ingaggi. Luca, l'abbiamo sempre detto, alla fine lascia il tempo che trova. Anche in passato era stata trovata questa scusa del fatturato, degli ingaggi. La Juventus vince per gli ingaggi fatturato. Poi si vede che non è così. La prima Juventus di Antonio Conte aveva un monte ingaggi decisamente inferiore a quello del Milan di Massimiliano Allegri.
È vero, ed è un'analisi molto, molto interessante quella da fare sugli ingaggi. Ma il tormentone è sempre quello. Continuate a scriverci, a condividere la diretta, a commentarla, a scrivere messaggio, mandare note vocali al 340 54 25 324. I quesiti sono due in uno. Il primo, questo legato alle prospettive in Champions della Juventus sul tridente, e poi in generale, insomma, quello legato al fatto che la Juventus nei momenti clou, nei momenti decisivi non risponde presente. Ci abbiamo però un ospite in collegamento che veramente a cui tengo tanto, ed è un ritorno per lui su Radio Bianconera, che è niente meno che Federico Rana. Buon pomeriggio, Fede.
Ciao Luca, ciao, saluto anche tutti gli ascoltatori.
No, c'ho anche una sorpresa, cioè,
è un piacere essere qui.
Perché questa è un po' una rimpatriata. Io qua c'ho un altro amico al mio fianco, non so se l'hai riconosciuto.
Ciao Fede.
No.
È il mio dazzo nella manica.
Dalla voce
dazzo...
non mi ha riconosciuto.
Quanti passati televisivi. Fede, andiamo a parlare nello specifico del campionato, della partita di ieri, che era una sfida scudetto a tutti gli effetti. T'ha convinto l'approccio della Juventus, e secondo te quali valutazioni bisognerà fare da qui ai prossimi mesi, di fatto?
Beh, la valutazione pragmatica è quella di una squadra che ha fermato una potenza, perché arriva da 9 vittorie consecutive come l'Atalanta. Alla fine è un punto guadagnato su quella che a tutti gli effetti era la vera contendere a questo punto per lo scudetto, perché se guardi la Lazio, guardi l'Inter, pensi che non possano ormai puntare a qualcosa di più su. Se pensi alla fine che hai fermato una squadra che ha giocato meglio di te senza nulla togliere alla Juventus, che veniva da 9 vittorie consecutive, era la squadra forse più in forma d'Europa, è un punto guadagnato. Poi per come è arrivato, ti dico, io fossi in Sarri non sarei così negativo, perché appunto l'Atalanta ha giocato meglio, ha fatto più gioco, tu la pareggi con due rigori a mio parere da regolamento giusti, per cui non vedo lati negativi per Sarri, perché secondo me il pareggio di ieri è stato un bel passo in avanti verso lo scudetto, anche perché la Lazio seconda ha perso ancora, quindi comunque male che va è un punto guadagnato sulla Lazio, quindi nulla di negativo secondo me in questo risultato.
Federico, giro a te il quesito che abbiamo appunto rivolto ai radioascoltatori: perché questa Juventus però nelle partite più importanti, quelle che contano, sembra sempre non riuscire a fare quel passo decisivo, le stecca, insomma?
E io, Fede, vado proprio nel concreto: in Supercoppa, nella finale di Coppa Italia contro Napoli, contro il Milan, ieri, cioè, dalla Juventus ti aspetti un quid, un qualcosa in più, dai.
Quello è vero, però se vogliamo, allora, una cosa che forse si può imputare un po' a Sarri, però anche l'anno scorso con Allegri, se si può pensare, qualche volta la Juve ha steccato, va detto, comunque viene in mente la grande serata di ritorno contro il Atletico Madrid, sì. Però all'andata la stecca era stata totale, perché il 2-0 a Madrid era stato evidente, contro l'Ajax al ritorno avevi steccato, quindi comunque non si può secondo me solo imputare a Sarri. È evidente che si parla di una squadra totalmente nuova, totalmente rivoluzionata, quindi non si può negare che i limiti e le difficoltà di ambientamento dell'allenatore con il gruppo potessero essere evidenti. Più che altro quello che personalmente penso di poter notare è chi manca agli appuntamenti, non che manchi la squadra, perché anche ieri personalmente io ho visto un Ronaldo che fa doppietta, però fino al secondo tempo io non l'ho visto molto in partita.
Cioè,
la Juve nel primo tempo era Dybala dipendente, personalmente, perché comunque senza Dybala il 60% delle azioni pericolose della Juve non sarebbero veramente esistite, quindi questo è un dato. Poi nella ripresa, anche con il gran tiro su cui Collini si è superato, Ronaldo si è fatto vedere, si è fatto molto apprezzare, anche perché poi Dybala ha lasciato il posto a Higuain. Però
certo,
fino a lì secondo me CR7 è un po' mancato alla Juve. Questo è anche un dato, capire non tanto se manca l'approccio quanto se mancano i giocatori che dovrebbero portare quell'approccio. Questo quindi è un altro fattore ancora da analizzare.
Certamente, certamente. E senti Fede, ti poniamo anche un quesito, no, ai nostri ascoltatori che ci commentano la diretta Facebook. Siete straordinari, continuate a commentarla e continuate a condividerla. Anna Maiori, no, perché poi noi ci chiedevamo il tridente, perché Sarri non schiera più quel tridente con continuità, perché poi l'obiettivo era un po' quello, no, quello che sognavano tutti i tifosi della Juventus. Anna Maiori addirittura dice a Sarri: quel tridente che tanto ha fatto bene in alcune occasioni non lo ha praticamente mai più usato. Ma secondo te questo mancato schieramento del tridente con continuità a che cosa è legato? Perché comunque disporresti di una qualità fuori dal normale contro qualsiasi avversario.
Beh, è dato dal fatto che dopo il tridente si è arrivato l'uso del 4-3-1-2 con Ramsey titolare nel ruolo trequartista, che aveva reso forse meglio del tridente, aveva dato più garanzie, aveva dato a Sarri un gioco anche interessante. È vero che Sarri ha plasmato il suo Napoli dei miracoli, potremmo dirlo così, con il tridente, con il falso 9 e mezzo. Però va detto che lui, quando aveva trovato l'equilibrio col 4-3-1-2, non ha mai nascosto di preferirlo, tant'è che in questo calcio post-lockdown aveva riproposto questo schieramento con Bernardeschi nel ruolo di trequartista, e devo dire che non si è mosso malissimo Bernardeschi, forse non è neanche quella la sua posizione, però non si è mosso male. Il vero problema, secondo me, nel 4-3-3 è il fatto che gli esterni o presunti tali non sono veramente esterni, cioè Dybala e Ronaldo esterni, a mio modestissimo parere, non li fai rendere al massimo se li fai giocare esterni, e alla fine o fai giocare Higuain centrale o metti Douglas Costa esterno e Ronaldo centrale, però secondo me qualcuno giocando così si perde. Forse la cosa migliore sarebbe lasciare più libertà davanti, perché alla fine in molti tecnici, anche blasonati, certo, determinati, hanno sempre detto che alla fine i moduli sono solo numeri, il calcio è fatto di posizioni di uomini, e questo è vero. Forse andrebbe lasciata più libertà in campo, però va sempre detto che serve equilibrio, quindi senza equilibrio.
A proposito di equilibrio e di libertà, Fede, ti portiamo in un ambiente giornalisticamente a te molto noto. Senti, Antonio Conte, adesso giornalisticamente una valutazione va fatta. Io ti chiedo, insomma, non siamo ai titoli di coda, c'è stata un'indiscrezione che è trapelata, poi comunque vedremo se avrà dei fondamenti veritieri. Innanzitutto, dici un po' quali sono le tue informazioni in possesso a riguardo. E poi che cos'è che non ha funzionato questa stagione, dai? Perché un anno fa eravamo tutti qua a parlare di Inter come principale antagonista della Juventus, tutti pensavamo all'effetto Conte. Ma cos'è, Fede, che concretamente non ha funzionato? Perché non è scattata la scintilla?
Allora, personalmente io penso sempre che, come in tutte le cose, ma nel calcio soprattutto, anche per la sovraesposizione mediatica che c'è, conta tanto il modo in cui si ottengono o soprattutto non si ottengono certi obiettivi. Personalmente che l'Inter arrivasse magari non terza, ma comunque che non arrivasse a vincere lo scudetto, ci poteva benissimo stare, perché comunque, per come facciamo il discorso della Juventus, anche l'Inter è il primo anno con un nuovo allenatore, molti giocatori sono nuovi, altri se ne sono andati ed erano al colonne importanti, quindi ci può stare un periodo di assestamento. Va detto che arrivarci così, con un finale di stagione anonimo, senza motivazioni, senza prospettive, c'è qualcosa che non torna. Certo. Conte, secondo me, è stato ovviamente, a volte vi dico, anche la marcia in più, perché secondo me alcune partite senza Conte in panchina banalmente non le vinci, perché a volte hai vinto partite, parlo prima del lockdown ovviamente, hai vinto partite di personalità, di carattere, di grinta, e quello lì si dà molto a mano di Conte. Altre volte però la squadra ha mancata di identità, e mi riferisco molte volte al post lockdown, e lì la mano di Conte non si è sentita. Cioè io ho in mente la partita, l'ultima partita che abbiamo giocato contro, che ha giocato l'Inter contro il in casa, adesso mi sfugge addirittura il Verona, contro il Verona, hai fatto giocare, anzi non in casa, scusatemi, a Verona, per 89 minuti è stato in campo Borja Valero. Cioè Eriksen ha fatto naftalina in panchina ed è stato il grande acquisto in pompa magna. C'è qualcosa che non torna in tutto questo. Poi che l'Inter arrivi terza, arrivi quarta, ci può anche stare, cioè fai quanto Spalletti, però ci può stare che non arrivi allo scudetto il primo anno, per carità. Però arrivarci con questa apatia a livello di ambiente è qualcosa che non fa bene, perché Conte si era dato come il grande ed è strano dirlo di Conte, però si era dato come il grande
il valore aggiunto
dell'ambiente.
E Fede, sulla base di quello che sai, cioè si va avanti, non si va avanti, quali sono le sensazioni che si respirano?
Allora, personalmente penso che tutto questo caso, che è stato tirato in mezzo soprattutto dai giornali, perché io ho in mente il titolo della Gazzetta il giorno dopo, che voleva fare una grande tabula rasa, per me è stato molto forzato, ma anche tirato fuori dalle dichiarazioni di Conte nel post partita, perché ha detto a fine anno faremo le valutazioni, e quando gli allenatori dicono così è sempre un drin drin, me ne sto andando. Personalmente penso che non succederà in questo modo, penso che tra l'altro che Zhang e la dirigenza non vogliono neanche mandarlo via, perché sarebbe da folli farlo, anche perché o fai una buona uscita faraonica o devi pagarlo 12 milioni per altri 2 anni senza farlo allenare, pagandone un altro, quindi non avrebbe senso per nessuno questa cosa qua. Personalmente penso che si continuerà, come giusto che sia, l'anno prossimo, però serve un atteggiamento diverso, perché tu puoi anche pareggiare contro il Verona, ma serve un atteggiamento diverso in campo e un atteggiamento diverso fuori. Quando pareggi una partita devi fare critiche costruttive, perché Conte ha sempre questa cosa del pareggiare o perdere e farne un caso di stato, che ti viene veramente lì da dire: oh Antonio, dai, fa niente, dai, ci ripensiamo.
Sì, sì, ho compreso quello che intendi. E guarda, Fede, io ti dico onestamente, da osservatore esterno, la percezione che ho è che non è che Conte sia il principale capro espiatorio. Però comunque, quando tu rilasci certe dichiarazioni post Champions, quando tu comunque ti esponi in quel modo, poi c'è tutto un effetto intorno a te, perché poi intorno ad Antonio Conte, cioè diciamocelo chiaramente, Antonio Conte all'Inter era un po' permeato di scetticismo. 340 54 25 324 numero per poter interagire con noi con messaggi e note audio, e poi siete straordinari su Facebook, siete davvero tantissimi. Io e Simone, caro Fede, ci interrogavamo su una cosa, e vedo Simo che mi legge nello sguardo, perché comunque sa che cosa voglio dire. Il centrocampo della Juventus, no Simo?
Il centrocampo
avevi
della
fatto
Juventus.
Un'osservazione ben precisa prima su alcuni giocatori.
Io penso che la Juventus faccia fatica ad uscire dalle situazioni di pressing alto, l'abbiamo visto contro l'Atalanta, e io mi proietto già avanti, Luca. Cosa ti ho parlato?
Sono visionario.
Ti ho addirittura già parlato di un Juventus-Manchester City quarti di finale di Champions League. Cioè a me queste squadre fanno davvero paura in questo momento, perché a parer mio la Juventus manca di qualità a centrocampo per uscire da una pressione così asfissiante come è stata quella dell'Atalanta. Ieri abbiamo visto uno su tutti, ma non voglio prendermela con lui, ma è veramente perché è l'emblema, Matuidi che ha fatto difficoltà.
È un po' stanchino,
però ha anche dei limiti tecnici, questo bisogna assolutamente dirlo. Ecco, in una fase del genere servirebbe un Pjanic al 100%, bisogna dirlo. Forse
Fede,
non lo vedremo più.
Proprio così, dal tuo punto di vista, no? Insomma, in virtù di questi abbinamenti che abbiamo visto in Champions League, che sembra un po' l'europeo del 2016, che c'è una parte, diciamo, un po' più agevole e una parte un po' più complessa, ecco, se si vuole utilizzare questo eufemismo. Qual è la tua valutazione e soprattutto quante chance dai alle squadre italiane, Juventus, Atalanta e Napoli?
Allora, va detto che io sono sempre, forse un po' è un ragionamento troppo politically correct, però io ho sempre pensato che nei sorteggi non ci si può del tutto lamentare, perché se vuoi vincere, la Juve vuole vincere, non ci si può nascondere, se vuoi vincere prima o poi quelle forti le devi beccare, quindi che sia i quarti di finale, in semifinale, ormai se ne siano in otto squadre se la Juve passa agli ottavi, quindi comunque ormai quelle forti sono lì, tu sei quella forte, che anche la Juventus è una di quelle forti, cioè quando il City e il Real hanno visto la Juventus non penso che state molto tranquille di questa cosa, quindi è anche questo il bello del calcio, il bello delle competizioni importanti. Io personalmente è ovvio che l'altra parte di tabellone sia quella più agevole, e sotto questo aspetto io penso che l'Atalanta possa veramente ambire a qualcosa di importante, perché personalmente in partita secca l'Atalanta contro chiunque secondo me se la gioca. Contro Paris Saint Germain prevede una partita incredibile, alti ritmi, in cui secondo me l'Atalanta non ha nulla da invidiare al Paris Saint Germain, che tra l'altro non sarà in formissima, giocherà solo quella partita lì, quindi potrebbe anche essere, non dico impreparato, però potrebbe certo anche essere fuori forma, non so, quindi io non sarei così scettico sulle possibilità di qualificazione dell'Atalanta. La Juve allo stesso modo, anche perché comunque è una squadra che punta in alto, e se non fosse perché ha uno dei giocatori che rimane uno dei più forti del mondo, che è Cristiano Ronaldo, ha un giocatore come Dybala che ha una classe infinita ed è in formissima, quindi personalmente la reputo sicuramente di alto livello. È vero che il centrocampo, come diceva prima bene Simone, è il reparto che più di tutti lascia qualche dubbio, ma perché negli anni, storicamente, da Conte in poi, è sempre stato il punto di svolta, il punto forte della Juventus. Pensare che adesso sia il punto debole fa quasi venire qualche dubbio, cioè fa quasi strano, sinceramente, però è così.
Certo, certo. Benissimo, Fede, ti ringraziamo come sempre, è molto prezioso il tuo intervento e ci vediamo e ci sentiamo, perché ci dovevamo vedere oggi su Skype, ma ci sentiamo, eventualmente vediamo anche in altre occasioni, altre domeniche. Grazie a Federico Rana.
Ciao Federico.
A voi ragazzi, siete fortissimi, alla prossima.
E ringraziamo Federico Rana, davvero, che ci ha dato un'ottima chiave di lettura ed è perfettamente in linea, Simo, con questo messaggio che riceviamo al 340 54 25 324 da parte di Manuel Dacan, che riguardo alla prossima partita ha un po' il timore, ha un timore reverenziale nei confronti della prossima squadra che i bianconeri andranno ad affrontare, cioè il Sassuolo, che comunque è una squadra che la mette sullo stesso piano dell'Atalanta.
Assolutamente, è in forma. Il nostro radioascoltatore ha ancora un pochettino di paure per quanto riguarda il discorso Scudetto, Sassuolo, poi c'è la Lazio.
Ma che Sassuolo rievoca qualche spettro di svolta in orbita Juventus, sì, te la ricordi?
Sì, che me la ricordo. Poi Buffon quel giorno lì
Allora, un allegriano doc come te, queste cose veramente
Buffon,
proprio
da quel giorno
le rimarca.
La Juventus che è ricompattata, cosa aveva fatto? Tipo 15 vittorie
15 di fila, il record di Buffon, 648 minuti di imbattibilità, straordinario.
Però speriamo che la Juventus non deve perdere col Sassuolo, assolutamente. Io reputo più complicata la gara col Sassuolo che quella contro la Lazio. In questo momento basta vedere quelle che sono le condizioni di forma delle due squadre. Abbiamo visto un grande Sassuolo ieri, abbiamo visto un grande Sassuolo contro l'Inter. Dopo il lockdown, secondo me è una delle squadre più in forma.
Guarda Simo, sono le 15:39 e io la butto lì. Io non ci credo mica che la Juventus non stia già pensando un pochino, almeno un pelino, al Lione. 15:39, Domenica Sport su Radio Bianconera, restate con noi.
Domenica Sport
Radio Bianconera, l'unica che conta. Bianconera, Juventus. Stavo proprio facendo l'equazione mentale pensando al prossimo match col Sassuolo, che è da vincere, Simo. E per quanto Sarri, perché poi non è che sfugo da quello che dico, per quanto Sarri dica siamo concentrati sul campionato, e ci sta, è giusto, io un pensierino a Lione non credo che non venga fatto, in virtù del sorteggio, in virtù del fatto che poi Sarri non è che è uno che sta attento alla comunicazione, ma sai, la metafora del dentista, insomma, va un pochino a predisporre la mente, anche inconsciamente, dei tifosi, dell'ambiente, dei calciatori, a quella sfida lì. A quella sfida lì contro un allenatore che è stato molto caldeggiato in orbita Juventus. E lo possiamo anche dire, perché tanto è passato un anno, perché tanto è risaputo. La Juventus l'ha anche cercato, così come tanti altri allenatori con cui la Juventus è in contatto regolarmente, come legittimo che sia, perché non è che se c'è un allenatore interrompi il dialogo con tutti gli altri. Parli almeno con 20-30 allenatori l'anno, si tratta di contatti, di rapporti che vai a consolidare. Cioè, sono tutte cose queste che dobbiamo dire in ottica del fatto che è impossibile che non si pensi al futuro prossimo, dai.
Ma assolutamente, Luca, stiamo parlando di Pep Guardiola, uno degli allenatori migliori al mondo, ed è normale che un grande club, uno tra i più grandi al mondo come la Juventus, pensi a un determinato tipo di allenatore. Non vuol dire sfiduciare Sarri, non vuol dire non vuol dire nulla assolutamente, vuol dire semplicemente che la Juventus punta a migliorarsi ogni anno, sia con i giocatori che dal punto di vista degli allenatori. Io penso che se prima o poi potrebbero passare anni, la Juventus avesse l'occasione di portare Pep Guardiola a Torino, ci proverebbe.
Sì, no, inevitabilmente questo, ma poi io quello che devo dire, anche perché ci scrivono su Facebook, continuate a commentare, a condividere la diretta, mi raccomando, proiettiamoci al futuro, Sassuolo, poi tutte quante le partite di campionato. Cioè, ad esempio c'è Alessandro Calzerano che lo mette in evidenza: al momento, prima parlavamo di Champions League, l'Atalanta è l'unica squadra per predisposizione che c'ha la mentalità, che c'ha anche la preponderanza fisica per poter competere in Europa. E io, alla luce di tutto questo, te lo chiedo, il direttore Antonio Paolino, al tuo posto, venerdì a Cose di Calcio, la buttata lì è una possibile finale, un'ipotetica finale, ed è tutto registrato Juventus-Atalanta.
È quella che mi
o farebbe... comunque Atalanta in finale, cioè il discorso
tra,
è questo.
Tra l'altro è quella che mi farebbe più paura, cioè Juventus-Atalanta con quelle che sono rimaste dalla parte destra, è quella che mi farebbe più paura di tutte.
Mi sa che Gasperini, se ci sta sentendo, poi ci fa un bel appuntino.
No,
Gasperini
se...
amico della Juventus, tra le altre cose.
Luca,
come lo vedresti alla Juve, Gasp?
Non lo so, nel senso è,
sa,
veramente, è veramente difficile.
Al democristiano Simone
no,
adesso.
Perché Gasperini sta bene lì all'Atalanta.
Sta bene lì.
Sta facendo qualcosa di straordinario. Quando già l'Inter non aveva fatto molto bene, aveva fatto
però
bene anche
10
al Genoa.
Aveva 10 anni
fatto
fa,
anche bene al Genoa.
E soprattutto era in una società che non gli ha lasciato il tempo, e dobbiamo dirlo, cioè gli hanno venduto Eto'o praticamente ad agosto. Cioè, insomma, sono tanti subtemi.
Però Luca, la Juventus è un altro discorso. Ricordati sempre che la Juventus c'è la pressione della vittoria, lui all'Atalanta può lavorare tranquillamente, e sta lavorando molto bene, secondo me, anche proprio in virtù del fatto che ci sono pochissime pressioni. L'Atalanta continua ad essere una sorpresa, e questa è la cosa straordinaria, perché ormai sono 3 anni che sta ottenendo risultati straordinari, eppure è sempre la sorpresa. Non gli si chiede mai quello step successivo di vincere il campionato o addirittura la Champions League.
Senti, abbiamo parlato di Gasperini e speriamo che l'ospite che ci abbiamo in collegamento non gli vada a riferire quello che abbiamo detto, che è niente meno che Marco Rigoni. Buon pomeriggio, Marco.
Buon pomeriggio voi, grazie.
Marco Rigoni, che Gasperini lo conosce molto bene, ma sai che, insomma, qua non è che facciamo il day after, tutto in celebrazione di Giampiero Gasperini, però Marco, tu che l'hai avuto, che comunque lo conosci, l'hai conosciuto direttamente, cioè lo possiamo paragonare ai grandi del calcio europeo, tanto per intenderci ai Klopp, agli allenatori che hanno costruito qualcosa di importante nel tempo?
Beh, ora, prima di fare certi paragoni, diciamo che per loro parla la bacheca, quindi... io mi auguro che il mister Gasperini arrivi a portare in casa dei trofei di questo calibro. Di certo posso raccontare la mia esperienza. Io l'ho avuto nella primavera da Juventus ed era già l'allenatore più bravo, più preparato, che aveva un'idea di gioco che ha consolidato negli anni. Questo assolutamente sì, perché il 3-4-3 adesso ho rimodulato 3-4-1-2, l'ha sempre portato avanti fin dalle giovanili.
Beh, una filosofia di gioco consolidata nel tempo, ma poi quello che ci stai dicendo non è casuale. Cioè, se sei bravo, lo dimostri nel tempo e soprattutto lo dimostri in ogni circostanza. Marco Rigoni, che appunto ha fatto una trafila importante a livello di settore giovanile alla Juventus e si è anche affacciato alla prima squadra. Non solo questo nella tua carriera, però cerchiamo di circoscrivere quello che è il tuo passato alla Juventus. E io ti chiedo, Marco... Insomma, cosa ti porti dietro di quegli anni lì e quali sono i ricordi più vivi che c'hai di quell'esperienza? Perché comunque era una prima squadra folta e folta di grandi campioni.
Beh, mi porto dietro tutto perché mi sento fortunato, mi sento onorato di aver fatto questa trafila. Poi anche se gli infortuni poi hanno fatto il suo corso, però crescere nella Juve, crescere col modello Juve è una fortuna, è un bagaglio impagabile. E come lo è stato conoscere gente come Del Piero, amicizie come Zidane, Ferrara, Birindelli, Pessotto. Potrei andare avanti.
È mica poco, tutta la giornata. Guarda, tutta dimenticarne la giornata. Uno magari è anche complicato. Ma ecco, sì, tu sì. L'hai visti da vicino, cioè quanto ti hanno lasciato questi giocatori a livello personale, poi più che altro? Perché penso che quando tu vai a rapportarti con leggende di quel tipo lì, c'hai un po' quel risvolto, magari rimani un po' stupito dal fatto che poi personalmente si pongono magari con te come persona normali.
Ma questo è un insegnamento che non apprezzo, bisogna viverlo, nel senso che questi campioni qui ti insegnano che possono avere tutto, possono anche permettersi, magari dico così una cavolata, di avere la giornata storta, ma non lo manifestano mai. Sono sempre persone educate, sono sempre persone a modo, che se gli chiedi un consiglio sono i primi a dartelo. Quindi questo me lo sono portato avanti nel mio piccolo, quando le cose sono andate bene, faccio riferimento a Novara, ho sempre pensato a come si comportavano loro e questo mi ha aiutato molto.
Marco, ieri abbiamo visto Juventus-Atalanta, abbiamo visto Maurizio Sarri e Giampiero Gasperini. Manca veramente poco, manca un mese alla ripresa, anzi meno, alla ripresa della Champions. Ci sono tutti e due lì. Secondo te ad oggi chi è che ha più chance in termini di mentalità, in termini di gioco? Perché qui qualcuno, secondo me, l'Atalanta la sta sottovalutando, ma gioca contro una squadra che non farà una partita ufficiale da 6 mesi e dall'altra parte c'è Atletico Madrid-Lipsia.
Io non farei questo errore nel sottovalutare l'Atalanta, anzi mi preoccuperei, perché mentre la Juve deve portare avanti una storia e tanti anni di rincorsa alla Champions, l'Atalanta i suoi risultati li ha già avuti, quindi è una mina vagante, tra l'altro non più mina, ma è una realtà affermata, dove i suoi traguardi li ha già raggiunti. Quello che fa è tutto un di più e questo libera la mente tantissimo, mentre la Juve ha un obbligo, tra virgolette, di arrivare il più lontano possibile.
L'analisi è giusta, perfetta, corretta e puntuale. Marco Rigoni in collegamento con noi. Sono arrivati tanti messaggi al 340 54 25 324 anche su Facebook, leggiamo tutti i commenti che arrivano, continuate a condividere e commentare la diretta. E Marco, guarda, ti poniamo questo quesito che ci è arrivato da parte di Marco da Pesaro, che dice: per me la Juve non ha la mentalità di giocare certe sfide, con le grandi sembra che abbia timore. Io ti chiedo, Marco, cioè in base a quello che hai visto tu, no? In base all'idea che ti sei fatto, è un pensiero che, diciamo, quantomeno merita qualche spunto, qualche riflessione in più?
Non saprei. Nel DNA della Juve di solito la partita importante è quella che ne risalta poi le caratteristiche, la storia, ma voglio dire, a oggi è chiaro, giustamente come dice il ragazzo, la persona che ha scritto, che oggi c'è qualche dubbio, c'è qualche perplessità, per cui non lo so, io conosco la storia Juve e alla Juve devi imparare velocemente a entrare in questa mentalità. Le partite importanti sono le partite che contano e questo la Juve lo deve metabolizzare molto bene, perché ora lo scudetto la Juve è in una posizione avvantaggiata,
una comfort zone,
si deve mettere, esatto, in Champions si deve mettere nei binari giusti. Mi auguro che sia, è un anno particolare, in questo anno particolare mi auguro che un'italiana possa portare a casa un trofeo ambitissimo.
Ecco, con Simone prima stavamo riflettendo, Roberto da Forlì ci ha scritto un messaggio e ci ha stimolato questa riflessione sul Monte Ingaggi. Tu fai parte del management del Novara, quindi conosci queste dinamiche. Io ti voglio chiedere quanto di fatto il Monte Ingaggi di un club, tu più che mai lo puoi sapere, noi possiamo soltanto dare opinioni a riguardo, però quanto il Monte Ingaggio poi incide sui valori reali del campo, cioè con quale percentuale se volessimo quantificarla?
Beh, se paragoniamo la partita di ieri sera delle due squadre, c'è un universo, credo, no? Un giocatore probabilmente annienta una squadra, ma non è bastato. Quindi, voglio dire, quando c'è un'organizzazione, quando c'è la testa libera, quando si fanno 10 vittorie consecutive, non è un caso. Quando si fanno così molti gol in Champions League, non è un caso. Per cui, sì. Sì, il Monte Ingaggi, i soldi comprano i grandissimi giocatori, però è anche vero che un'organizzazione e una società straordinaria come si sta dimostrando l'Atalanta possono dire anche la loro, perché in questo momento l'Atalanta è più avanti della Juve in Champions.
Marco, domanda diretta, come vedresti un Gasperini alla Juventus?
Un ritorno, non lo so, ritorno.
Penso che sia, credo, no? Io non l'ho più sentito Gasperini negli anni, l'ho incontrato più di qualche volta e mi ha portato anche molta fortuna. L'ultima volta con l'Inter gli ho fatto 2 gol.
Ce lo ricordiamo. Magari lui quella partita la ricorda un po' con meno enfasi, sì, però. Sì, perché fu esonerato dopo, però comunque.
io credo che faccia molta fatica a separarsi dall'Atalanta, perché credo che sia il suo contesto. Poi mi auguro di sbagliarmi, ma per allenare le grandi squadre, i grandi campioni, ci vogliono determinate caratteristiche. Il carattere di Gasperini è un carattere che è il vestito perfetto l'Atalanta per lui. Poi magari mi sbaglio, mi auguro di sbagliarmi, mi auguro che Gasperini.
È la stessa considerazione che ha fatto Simone Nasso qui, e noi lo togliamo dal campo adesso. Simone Nasso, Marco, parliamo di cose nostre. Perché
non l'ho
io
non l'ho sentito.
No,
quindi.
No, ma noi lo togliamo dal campo perché adesso noi andiamo ad approfondire un discorso tutto nostro, che è quello dei playoff per la promozione in Serie B. Che dati sei fatto della Juventus Under 23? Ecco, da ex giocatore che è cresciuto nelle giovanili della Juventus, che dati sei fatto del progetto Under 23? E poi concretamente voi quanto la temete in ottica possibile incrocio in finale?
Ma guarda, io sto seguendo il corso da responsabile del settore giovanile, e Cherubini ha tenuto una lezione sulla creazione dell'Under 23 della Juventus, una lezione fantastica, bellissima, sono state 2 ore... di nozioni e di numeri del perché di questa creazione. Penso che sia un progetto incredibile, che forse in Italia solo la Juve poteva fare, e se mi chiedi se la temo, sì, la temo molto, probabilmente la temo più di tutti, perché il Bari è una squadra molto forte, ma in questo momento senza il fattore pubblico qualcosina credo abbia perso.
E ricordiamo per completezza appunto che la Juventus Under 23 affronterà la Carrarese, voi invece il Novara affronterete il Carpi. Diciamo appunto, però, da ex giocatore della Juventus, avrebbe fatto comodo a te, magari te la metto sul piano personale, uno step diciamo provvisorio come quello della Juve Under 23 attuale, uno step in più oltre la primavera?
Sì, ma è molto, tecnicamente è molto complicato, è molto danaroso creare un giocattolino così, appunto, quando dicevo che forse solo la Juve in questo momento se lo poteva permettere. Di certo è stato da apripista per moltissime società, perché comunque saltare lo step dalla primavera alla prima squadra facendo un passaggio di valorizzazione con un Under 23 è una cosa che all'estero è normalità, qui in Italia mi auguro che lo diventi il prima possibile.
No, Nasso è pietrificato, perché questi sono discorsi da cui lui proprio si tira fuori, proprio fate voi, cosa vuoi chiedere a Marco che ti vedevo lì desideroso?
No, volevo solo chiedergli, perché tu hai parlato prima di mentalità Juventus, e a inizio anno si era parlato con l'arrivo di Maurizio Sarri di un cambio di mentalità. Ma secondo te è veramente possibile alla Juventus attuare questo cambio di mentalità di cui tanto si parla? Perché a parer mio, alla fine la Juventus è sempre e resterà sempre ancorata al motto bonipertiano del vincere è l'unica cosa che conta.
Ecco.
Certo, è stato un passaggio credo, conoscendo la dirigenza, pensato e ripensato tantissime volte. È chiaro che questo richiede tempo, richiede molto tempo, e nel calcio lo sai benissimo che il tempo ce n'è poco.
Tempo e denaro.
Ce n'è poco, perché vincere uno scudetto per la Juve è la normalità, non è un ennesimo traguardo, è diventata normalità. Se non lo fai giocando bene, comincia ad esserci qualche parolina in più, mi aspettavo di più. Però ripetersi è la cosa più difficile, quindi a Sarri gli va contro il tempo.
Il calcio non
aspetta il bel gioco.
E lo sappiamo.
E credo che sia anche la prima volta che si ritrova in una società, senza nulla togliere a Napoli, internazionale, tra le prime al mondo. Gestione dei campioni completamente diversa, e quindi anche lui è un anno di transizione, però è un anno importante, perché lì verranno fatte poi delle scelte.
Certamente, Marco, noi ovviamente ti ringraziamo, in bocca al lupo contro il Carpi, poi il insomma lupo, se affronterete la Juventus Under 23 mi sa che ci dividiamo.
Novara, oltre certo. Che alla Juventus.
No, certamente, in bocca al lupo Marco Rigoni al Novara per i playoff contro il Carpi. È stato un piacere ospitare Marco Rigoni qua su Radio Bianconera. Simo, io ti leggo un messaggio che è arrivato, siete davvero tantissimi, siete straordinari, al 340 54 25 324 sull'Atalanta. Michele da Ferrara, presumo, dice che adesso l'Atalanta senza storia europea sia una candidata alla Champions, significa che la stessa storia non ha nessun significato. Però Simo, sai cos'è? Che è talmente un'annata anomala questa, esatto. Un'annata strana, che è complicato giudicare il percorso degli allenatori, perché poi qua magari pensate che noi stiamo facendo il funerale a Sarri, ma dopo arriviamo a dire delle cose ben precise che vanno dette al di là di quelle che sono le considerazioni poi rabbiose del momento. Però cioè, non è un discorso di storia, di non storia, cioè è un discorso con la pertinenza del momento, cioè l'Atalanta per ritmo e per intensità può battere il Paris Saint-Germain, che come hai sottolineato tu, fisicamente non ha partite ufficiali alle spalle.
Assolutamente.
Recenti.
No, ma assolutamente, Luca, questo è un momento storico straordinario, nel senso fuori dall'ordinario, in cui può succedere qualcosa di straordinario. E l'Atalanta insegna. Io penso che senza questo stop, senza lo stop definitivo della Ligue 1, ovviamente solo un folle avrebbe potuto dire... avrebbe potuto considerare l'Atalanta superiore o comunque favorita rispetto al PSG. Secondo me ora sì, diciamo che i livelli sono diversi, possiamo dire, i valori in campo sono diversi, proprio perché diversa è la condizione fisica delle due squadre. L'Atalanta in una condizione fisica e di forma straordinaria, oltre che anche di testa straordinaria, e il PSG arriverà in una situazione stranissima, veramente, senza una partita ufficiale da 6 mesi. E tutto cambia. La storia certo che è importante, l'abbiamo visto nel corso della Champions League, che la storia spesso ha fatto la differenza.
Certo.
Però quest'anno è un'annata particolare, anche per la Juventus, sottolineiamolo.
E sai cosa succede secondo me, Simone, col Sassuolo? Che Sarri sorprende tutti, schiera il tridente, la Juve vince 4-0 e poi di nuovo torniamo... proprio come prima, no? Torniamo al toro, torniamo a quelle partite lì, torniamo a dire una Juve che
ma
si è ripresa,
della
la
stagione,
svolta
tipo Juventus-Lazio,
no,
per
la
tornare...
svolta della stagione dal mio punto di vista, perché io sono sicuro che la stagione della Juventus si concluderà in modo positivo. La svolta è stata in Coppa Italia contro Napoli, secondo me la Sassuolo, no? Te che comunque sei un grande estimatore sportivo di Massimiliano Allegri, la Sassuolo di Sarri è stata Juventus-Napoli, la finale di Coppa Italia. Credo che col Milan sia stato un blackout, e credo che ieri l'Atalanta è più forte della Juventus in questo momento,
questo
a livello
momento
di intensità fisica, quindi credo che la svolta pragmatica della Juventus sia stata contro il Napoli.
Sono d'accordo, però io pensavo appunto al tridente delle meraviglie, Higuain,
tridente delle
di
meraviglie
Balak,
che devi
Ronaldo.
Mettere sempre, sempre. Devi metterlo okay. sempre, devi metterlo sempre, perché se tu c'hai giocatori di quella qualità, e io qua so che sfondo una porta aperta con anche Alessandro Santarelli, che con due in bianco nero ci fa una battaglia, quando c'hai qualità la devi mettere tutta insieme in campo. Poi per quanto riguarda l'equilibrio, cioè quello Simo lo trovi. Cioè lo trovi l'equilibrio, una quadra tatticamente, fisicamente, la trovi, però se tu c'hai tutta questa qualità di cui disponi la devi capitalizzare. Di Sarri parleremo, perché adesso sono le 15.59 su Radio Bianconera, Domenica Sport, restate con noi, mi raccomando.
Domenica Sport.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Sono le 16.03, Luca Cavallero e Simone Nasso a tenervi compagnia fino alle 17. Simo, si sono scatenati i nostri ascoltatori al 340 54 25 324. Ricordiamo che c'è anche la diretta Facebook, condividetela perché noi vogliamo sentire la vostra voce e rispondiamo a tutti quanti i vostri commenti o alle vostre osservazioni. Vedo un commento proprio esplicito che ci introduce a quello di cui volevamo parlare prima, di un ascoltatore che non si firma, che ci chiede: per voi Sarri al capolinea? Io, Simo, voglio fare due considerazioni su questo. La prima: possiamo dire Sarri out perché magari non proviamo simpatia, perché magari non ci ha dato giù quel dito medio contro il Napoli? Cioè, il Sarri out può essere dettato da una ragione personale. Però concretamente, Sarri out quando? Quando è che me lo quantifichi? Adesso? Con mercoledì che devi giocare contro Sassuolo? Con un ottavo di Champions da giocare? Nella stagione più anomala di sempre? Secondo punto: Sarri out, ma siamo sicuri che Sarri abbia potuto incidere in maniera proprio concreta, in maniera continuativa, sulla Juventus dopo tanti mesi di lockdown? Cioè, perché poi a marzo, in quello che era un momento positivo della Juventus, perché parliamoci chiaro, con l'Inter forse è stata una delle migliori Juventus della stagione, e da lì in poi sarebbe stato interessante vedere la Juventus in termini di continuità. Quindi io, Simo, ti chiedo: Sarri out, when? Aggiungete la parola when. Dal tuo punto di vista, cioè, insomma, vanno fatte delle riflessioni più approfondite, penso. Sei uno molto riflessivo, hai avuto tempo di pensare prima mentre parlavamo dell'Under 23, quindi sei carico.
Assolutamente sì. Allora, Sarri out, come dicevi tu, ci possono anche essere delle ragioni di tipo personale, che sono le stesse che poi negli anni scorsi hanno portato anche alcuni tifosi allo stesso tipo di hashtag, sostituendo Sarri con Allegri. Allegri out, ce lo ricordiamo molto bene. Per quanto riguarda il discorso sulla valutazione di Sarri, sì, direi che certamente la Juventus a fine anno farà delle valutazioni, ma questo lo ha sempre fatto. L'ha fatto con Conte, l'ha fatto con Allegri e con tutti gli allenatori che ha avuto, soprattutto nei periodi migliori, perché la Juventus punta a migliorarsi, l'abbiamo sempre detto. È un'annata particolare in cui il lavoro di Sarri è stato interrotto dalla pandemia. Avevamo visto una buonissima Juventus contro l'Inter, e ricordiamoci anche quello che ci aveva detto Chiellini sotto Natale: la vera Juve con Sarri la vedremo.
Sì, che poi
a,
cioè, a me quello ha fatto molto, perché Chiellini ha parlato come se fosse coinvolto. Chiellini, straordinario giocatore, però parlava come se fosse coinvolto in campo, quando di fatto, insomma, non aveva ancora disputato una partita, ha giocato con la SPAL. E su Chiellini io poi ci voglio tornare, perché poi io ieri anche qui a colpo di tacco mi sono molto slanciato. Il secondo gol dell'Atalanta mi ha fatto molto arrabbiare, però Simo, siamo banali nel dirlo, cioè possiamo dirlo che comunque valla a fare una stagione senza Chiellini. È un po' come se alla Lazio togli Acerbi, è un po' come se vai a togliere giocatori che danno qualcosa in più da un punto di vista carismatico e da un punto di vista tattico in campo, Simo, perché dobbiamo dirlo, senza Chiellini, il miglior Chiellini, la Juventus è tutta un'altra squadra, ed è inevitabile.
Ma assolutamente, Chiellini è un leader dentro, fuori dal campo, è un giocatore che se sta bene lo devi schierare per forza. E attenzione, anche da un punto di vista numerico bisogna assolutamente dirlo: Sarri poi a dicembre, a gennaio, perde anche Demiral. Quindi Demiral, Chiellini, gli restano tre centrali.
Ecco.
Abbiamo visto cosa è successo con, dopo la squalifica di De Ligt, con Rugani e Bonucci, forse coppia mal assortita, bisogna dirlo. E quindi
mal assortita, sei stato molto generoso, perché visto, ho letto nel tuo sguardo mal assortita. Anche in virtù di che cosa? Siete tantissimi in diretta Facebook, siete straordinari, continuate a condividerla, a commentarla, perché c'è, ma innanzitutto Giuseppe Pisano ci saluta. Ciao Simo, ciao Luca, i saluti ce li prendiamo. Ciao Giuseppe, un abbraccio. Ciao. Anche a te. C'è Matteo Parisi che ci scrive: ragazzi, vedrete l'anno prossimo quando gli faranno il mercato come vuole lui. Quindi, insomma, dice inconsciamente che Sarri rimarrà. Vedi Arthur, Milik, Jorginho, altro che Sarri out. Su Jorginho, guarda, io sono molto onesto, Simo, e ti dico, non mi sembra un giocatore ponderato per la Juventus. Sai che bisogna sempre essere eleganti, no? Però dai, cioè, Jorginho non è il giocatore, allora, che ti fa fare, forse magari è conforme ai dettami di Sarri, conosce Sarri, però fatico a immaginarlo, diciamo, performante alla Juventus nell'immediato.
Sì, ecco. Luca, bisogna essere eleganti, quindi dico che non è il giocatore che può far fare il salto di qualità al centrocampo della Juventus in questo momento. La Juventus comunque sì, ha già appunto acquistato sia Kulusevski che Arthur. Anche Milik, Luca, io lo so che tu non sei un milichiano, visto che oggi si utilizzano questi termini.
No.
Secondo me è un giocatore che sì, può servire alla rosa della Juventus.
Una scricchiola, sì,
ma
scricchiola.
Se tu mi dici esce Higuain, entra Milik, io non vedo questo questo miglioramento di cui si parla.
Scricchiola, scricchiola Milik, dal mio punto di vista, veramente. Io fatico a immaginare un salto di qualità in Europa in una stagione normale, perché questa è anomala, con giocatori di questa caratura, Milik tra tutti, che io personalmente penso non sia un attaccante, perché io voglio poi un attaccante che, per quanto Milik si abbia superato la quota 100 gol, però io voglio un attaccante che mi faccia 50 partite all'anno e che comunque mi garantisca, lo posso dire anche, una cifra intorno ai 40 e 45 gol a stagione su tutte le competizioni. Cioè, alla Juve manca quello, cioè manca la realizzazione. Abbiamo visto il dato emblematico ieri: l'Atalanta aveva fatto 85 gol, la Juventus invece 65. Poi vedi lo scarto in classifica, quant'è? La Juventus è prima, l'Atalanta è terza. Cioè, è questo, Simo, secondo me, che deve stimolare la nostra riflessione. Servono giocatori che la buttino dentro.
Io lo so chi piace a te, Luca, io lo so.
È in Germania. Però non può arrivare. In Germania e in Francia, però non può arrivare.
Sì. No, senti, tutti difficili.
C'è una bella riflessione che ci fa, ho perso il nome, però adesso lo vado a recuperare, Marco da Modena, che ci scrive al 340-54-25-324. Mi raccomando, fateci anche qualche vocaluzzo, perché ascoltiamo brevi vocali, proprio brevi, di diciamo qualche secondo, perché vogliamo anche sentire il vostro pensiero vocalmente. Sapete che Radio Bianconera è casa vostra. E fa un'osservazione mica male, Simo, secondo me è molto interessante. Dani Alves, e qua citiamo un giocatore abbastanza caro a tanti tifosi, ha trascinato la Juventus in Champions, ma i senatori lo hanno fatto fuori. Le regole dello spogliatoio portano... Insomma, sto leggendo il messaggio qua, però appunto lo vado a leggere qua. Dice che le regole dello spogliatoio di fatto sono regole ben esplicite, no? Le regole di questo spogliatoio portano alla mancanza di personalità, quindi anche di cattiveria. Io onestamente, Simo, non condivido questo pensiero, mi sento di dirlo. Io credo che, anzi, la metto all'inverso: Dani Alves non si è proprio calato nella parte.
No, Dani Alves non si è calato nella parte, anche le sue dichiarazioni poi l'anno successivo Lo hanno lasciato intendere.
Insieme a dichiarazioni talvolta anche congiunte con un giocatore che attualmente gioca alla Juventus e che ha anche rinnovato il contratto.
Attenzione.
Che gioca centrale difensivo. Che nell'ultima partita non ha brillato.
Bonucci.
Proprio lui.
Sì, vabbè, ma
ricordi
lì,
quella foto lì virale?
Ma sì, ma
tanti grrr su Facebook.
Ma lì sappiamo. Sappiamo cosa era successo. Cioè, non sappiamo nel dettaglio cosa fosse successo, però era
ufficialmente
ovvio,
poi, niente. L'ha
ufficialmente
detto Chiellini,
niente,
però
poi sappiamo che il mercato ha portato via qualche giocatore proprio dopo quella finale molto particolare.
Comunque, questo pensiero su Dani Alves è totalmente rispettabile. Continuate a condividere la diretta Facebook. Mi raccomando, noi leggiamo tutti quanti i vostri commenti. Ce n'è uno molto articolato da parte... Vedi che prima abbiamo stuzzicato il centrocampo. Giustamente i nostri ascoltatori ce l'hanno, il nome ce l'hanno. Ed è uno che alla fine, ogni anno viene accostato alla Juve. E insomma è anche superfluo nominarlo. Valerio Troman dice: il sogno al ritorno di Paul Pogba. Dal tuo punto di vista, mettiamo proprio fuori il lato economico, che è comunque il 99%. Cioè, Pogba in questa Juventus dove lo vedresti collocato e che apporto porterebbe?
Pogba è un giocatore che può giocare ovunque. Non lo vedrai forse bene in cabina di regia.
Ovunque, perché... a parte il Manchester United.
Ovunque a parte al Manchester United, esatto. No, è un giocatore che potrebbe far fare definitivamente il salto di qualità alla Juventus. È un giocatore che può giocare come mezzale, eventualmente anche come trequartista, anche se in una maniera molto particolare, non come trequartista inteso da Maurizio Sarri.
Trequartista, perché?
Perché Maurizio Sarri fa giocare il trequartista tanto spalle alla porta. Abbiamo visto in difficoltà Bernardeschi, abbiamo visto in difficoltà Aaron Ramsey giocare spalle alla porta, soprattutto con quello che è il tipo di pressione delle difese italiane. E lo ha sottolineato lo stesso Aaron Ramsey quando poi ha chiesto di non giocare più in quella zona di campo. Sarri non intende il trequartista alla Zidane, ce lo ricordiamo Zidane che calciava spesso.
Te lo ricordi tu, perché io purtroppo non ho avuto modo di ammirarlo.
E
in
quindi
tutta
per
la
quello
sua
non vedrei bene un Pogba trequartista con Maurizio Sarri, però è fuori discussione che farebbe fare il salto di qualità a questa Juventus e centrocampo.
Sentissimo,
il sogno,
i messaggi
sogno,
sono davvero tantissimi, io ti interpellerò, no? Del resto sei il nasso nella manica, quindi sei la carta vincente, hai stimolato tante riflessioni, qualche nemico per me te lo sei anche fatto, perché c'è Roberto da Forlì che ci dice al 340 54 25 324 che comunque noi parliamo di mercato, però comunque abbiamo vinto negli scontri diretti con la prima in classifica e nelle finali, insomma forse intendeva, sì è vero, perché c'era quel momento che l'Inter era prima, e mette in evidenza che solo con l'Inter e col Napoli di fatto la Juventus è prevalsa, e col Napoli in virtù, diciamo, di quell'errore macroscopico di Kalidou Koulibaly. E dal tuo punto di vista, cioè, la stagione della Juventus si può riassumere in queste due righe di Roberto da Forlì? Cioè, c'è stata anche una dinamica di fortuna che a un certo punto ha dato quello slancio in più. Magari all'inizio non c'era quell'entusiasmo iniziale, forse perché Buffon anche l'ha sottolineato, Sarri non ha avuto modo di incidere da subito in virtù della polmonite, di quel che è. Insomma, dal tuo punto di vista sono stati certi episodi che hanno favorito l'avanzata della Juve in alcuni contesti.
Beh, senza ombra di dubbio quella partita con il Napoli è stata decisiva sotto determinati aspetti, perché un passare dallo 0-3, dal 3-0, chiedo scusa, al 3-3 e poi magari non vincere la partita, secondo me sarebbe stato devastante per il morale della squadra. Poi è arrivato quel rocambolesco gol di Koulibaly e sappiamo tutto cosa è successo. Per quanto riguarda le due partite con l'Inter, io penso che ci sia un altro discorso. Io penso che Maurizio Sarri abbia surclassato dal punto di vista tattico Antonio Conte.
Ti farei una standing ovation, perché è assolutamente vero. Io c'ero tutte e due le partite qua su Radio Bianconera e te lo confermo. Soprattutto al ritorno ho visto un Inter proprio tatticamente in difficoltà. E guarda, io ti dico anche, c'è Nicola D'Andria che ci scrive al 340 54 25 324 che dobbiamo portarci al 2021, dobbiamo proprio proiettarci in avanti tra un anno, perché prima di dire Sarri out dobbiamo vedere un anno di allenamenti personalizzati, dobbiamo vedere un mercato conforme alle caratteristiche dei giocatori di Sarri. Cioè, ora come ora, il Sarri out. Qua, allora, abbiamo aperto la trasmissione facendo delle critiche legittime alla partita di ieri, però dobbiamo dirlo, cioè il Sarri out è al 98% dettato da motivazioni personali. Cioè, Sarri paga lo sconto di quello che dichiarò e di come si comportò quando venne a sfidare la Juventus contro il Napoli in maniera esplicita, sì. Ecco, esplicitando tutto il suo dissenso rispetto ai tifosi che proprio non erano generosi nei suoi confronti, alcuni tifosi.
Ma
ci
sì, mancherebbe. Ma ce lo ricordiamo tutti, poi il discorso sul palazzo, su questi appunto termini molto strani che poi alla fine
ci
hanno...
stanno, o possiamo anche dirlo, stanno, cioè in quel contesto là mi sento in un ambiente
che non vince un campionato da più di 30 anni. Era lì per vincere. Lui ha detto: io mi svegliavo ogni mattina pensando come batter la Juventus, anche non solo all'interno del rettangolo
secondo
di gioco.
Si sta, perché secondo te ha mentito? Si sta anche svegliando ogni mattina pensando a come battere il Lione?
Ma assolutamente sì, ma io non ci credo.
No, a me non piace quando si dice però bisogna pensare prima al campionato, siamo concentrati su... È impossibile. L'obiettivo è quello, Simo, dai, l'obiettivo quest'anno, ma in generale della Juventus è sempre stato quello, non nascondiamoci, dai.
Ma anche perché, come sottolineava prima appunto Marco Rigoni, la Juventus vincere il campionato, sì, per carità, se lo perdi è un disastro e lo sappiamo benissimo, ma se lo vinci non hai fatto nulla di straordinario e di conseguenza tu pensi sempre anche come entrare nella storia di questa società, e oggi c'è un solo modo per entrare nella storia di questa società, che è vincere la
Champions.
Esatto,
prima 10 anni fa era vincere gli scudetti, riportare la Juventus al vertice in Italia, adesso è vincere la Champions, che è quello poi che è mancato a Massimiliano Allegri. C'è Matteo Parisi che ci scrive in diretta Facebook, ragazzi mi raccomando continuate a commentarla e a condividerla, che dice: l'attaccante perfetto sarebbe anche Duvan Zapata, partner perfetto di Cristiano Ronaldo. Secondo me si pestano un po' i piedi invece.
Si pestano un po' i piedi e poi io ho sempre queste perplessità sui giocatori che vanno via dall'Atalanta, come abbiamo detto prima.
No, io ho sempre
prima.
Le perplessità sui tormentoni, sul fatto che Cristiano Ronaldo debba giocare col centravanti di ruolo. Non so, dov'è la legge che è stata firmata, ratificata?
No, ce l'avevano già detto lo scorso anno con Lukaku,
ricordo.
Assolutamente. E anche quest'anno avevano detto che Cristiano Ronaldo non poteva giocare con Gonzalo Higuain, poi in realtà lo abbiamo visto anche...
A me piace molto di più con Dybala, sono sincero.
No, anche
nulla
anche
togliere
a me, però
Cristiano Ronaldo.
Con Gonzalo Higuain inizialmente ci avevano detto che non poteva giocare. Situazioni un po' particolari. Cristiano Ronaldo può giocare con chiunque.
Può giocare con chiunque, ma secondo me ha agevolato con Dybala. Ecco, la cosa che ha fatto molto bene Gasperini ieri è stata chiudere proprio quella linea di passaggio.
Sì.
Perché c'è qualità che è in più. Cristiano Ronaldo magari non è più preponderante come prima nel saltare l'uomo, però comunque l'uomo lo salta. Dybala l'uomo lo salta, nello stretto vai via, crei spazi, poi magari se quegli spazi anche li riempiamo. Però, insomma, cioè, questo è il punto, che i tormentoni dobbiamo lasciarli al tempo che trovano. Continuate a condividere e a commentare la diretta Facebook. Mi raccomando, noi leggiamo tutto quanto e scriveteci al 340 54 25 324. Volevo chiederti anche, caro Simone, che cosa ti aspetti, diciamo... Contro Sassuolo l'abbiamo detto, secondo me ci sarà una risposta importante, io di questo sono convinto. Però che cosa ti aspetti da lunedì 20 luglio, in cui una squadra che tutti davano per favorita per la vittoria dello scudetto fino a marzo verrà il cospetto della Juve e si presenterà all'Allianz Stadium.
Io mi sbilancio e dico che a parer mio sarà tra le partite più facili di questo ciclo terribile.
Sono d'accordo
impegni.
Con te.
Perché la Lazio è proprio una squadra in questo momento svuotata nelle motivazioni, scarica sulle gambe, è una squadra irriconoscibile rispetto a quella che avevamo visto prima del lockdown.
Mm. Ma poi dobbiamo anche dirlo, cioè io qua proprio va detto, perché non si è mai visto, veramente al di là degli allenamenti, al di là di quello che era proprio il modo di scaldare l'ambiente, che è del tutto legittimo. Io un responsabile della comunicazione, poi legittime le scelte di Diaconale, straordinario, eccetera, 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 quel che è, magari è, però un responsabile della comunicazione che a titolo personale parla di Lazio, delle ambizioni della Lazio, cioè, suona un po' strano, no, Simo?
No, no,
dai,
no,
dobbiamo dirlo. Anomalo, dai.
Ne abbiamo sentite di tutti i colori, dal responsabile della comunicazione durante il periodo del lockdown.
Che è una cosa che a parte invertita la Juventus non succederebbe mai.
Non succederebbe
tutti
mai,
parlano del silenzio d'Agnelli, ma Agnelli ha sempre avuto questo stile. Non è che Agnelli non parla perché Sarri non gli piace. Agnelli ha sempre avuto questo stile. Agnelli non è uno che va a interferire nelle scelte dell'allenatore, nelle scelte tecniche. Lui ha sempre mantenuto un profilo al di fuori e ha sempre valutato la situazione a livello complessivo. Adesso non è per fare, perché poi anche ieri qua colpo di tacco con Giulia Borletto c'è stato detto che siamo eccessivamente sostenitori, no? Però va detto che un modello aziendale è un modello proprio di gestione operativa diverso, Simo.
Ma assolutamente.
Sono le 16:20, Domenica Sport su Radio Bianconera, l'unica che conta. Restate con noi perché ne abbiamo tante da dirvi, eh.
Domenica Sport.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Domenica Sport, c'eravamo durante il lockdown, ci siamo anche adesso e ci saremo anche dopo, instancabili e non ci fermiamo mai, proprio come Simone Nasso, che diciamo si è dilungato molto, no, sul giudizio del campionato. Io te l'ho detto che a qualche nemico te lo saresti fatto.
Ah.
E ci scrive infatti al 340 54 25 324 Michele da Frosinone, che dice: non sono d'accordo che vincere il campionato non sia straordinario. Attenzione Simo, qua ti sei sbilanciato anche eccessivamente e la colpa è tutta tua. Ogni vittoria è straordinaria e diciamo va coronata, figuriamoci un campionato. Simo, no, l'hai fatto arrabbiare.
No, no, ma ci sta, ma in realtà non era neanche così tanto arrabbiato, pensavo peggio. No, ma intendevo che alla Juventus vincere il campionato è un obiettivo che c'è ogni anno, cioè la Juventus ogni anno deve puntare a vincere il campionato. In questo senso intendevo, se un allenatore ora come ora porta a casa il tricolore, non ha fatto, tra virgolette, nulla di straordinario. Lo scudetto, tra virgolette, straordinario è stato il primo di
del
Antonio Conte.
Questo faccio proprio
dirlo.
L'avvocato del diavolo, perché tu da Maurizio Sarri, che vince di fatto il suo primo titolo nazionale...
Per lui
quella
è straordinario, assolutamente.
Bisogna metterla anche
certo,
in quell'ottica lì, dal mio
certo
punto di vista. Comunque, a proposito di cose straordinarie, anche segnare un gol è straordinario. Se ne segni poi in una stagione anche una cinquantina, forse anche di più, e ne parliamo con uno che di gol se ne intende, con uno che di gol ne fa ogni domenica, che è niente meno che Denis Russo, ex attaccante della Juventus Primavera, attuale calciatore dilettante nel CIRIE, società dilettantistica piemontese. Buon pomeriggio Denis, benvenuto.
Ciao Simone, ciao Luca e buongiorno a tutti.
No, ciao Simone, proprio questa discriminazione che mi fai partire, perché condividi secondo me il suo discorso sullo scudetto e tutto. Denis, ne parlavamo in privato, tu hai vestito la maglia della Juventus e hai giocato nella primavera della Juventus con il best friend di Cristiano Ronaldo, Carlo Pinsoglio. Vi sentite ancora?
No, adesso sono arrivato a 14 anni alla Juve, sono passato 1990, ho giocato con Carlo, che è un ragazzo molto solare, simpatico. Con lui ho regato subito, quindi non mi sorprende il fatto che abbia regato con Cristiano, perché lui è proprio, poi fatto così, estroverso, simpatico, quindi sono, anche quando aveva subito regato, niente.
Insomma, hanno stabilito questo legame, ma in che lingua parlano secondo te, Denis?
No, direi che parlano la loro lingua.
Ah, la loro lingua, quella dei campioni. Perché sai, Cristiano Ronaldo capisce l'italiano, però non lo parla in maniera fluida. Però dai,
no,
comunque hanno stabilito questo legame.
Non capisce l'italiano,
no. No, certo. Simo, è una curiosità,
no,
per
allora
colui
adesso...
che ha segnato anche a questo portiere in allenamento.
No, allora adesso Pinsoglio ti ha detto qualcosa su Cristiano Ronaldo, perché qui lo vedono tutti un pochettino come un cyborg, ma poi è un essere umano, cioè qualcosa su questo giocatore straordinario.
No, non mi ha detto niente di preciso, però mi ha parlato benissimo di lui, perché è un ragazzo, un giocatore che fa tanto gruppo con tutti, quindi anche quello è stato una cosa molto importante. Poi Pinzoglio, vi ripeto, è molto simpatico e ha legato subito con lui. Cristiano mi hanno detto, soprattutto Carlo, che è un ragazzo veramente d'oro.
Certo, certo, abbiamo chiaramente afferrato il concetto. Senti, Denis, quanto t'ha lasciato la Juventus nella tua formazione? Poi tu ovviamente hai preso un'altra strada, però l'hai detto tu, sono arrivato alla Juve a 14 anni, eri giovanissimo. Cioè, in quanto t'ha plasmato e soprattutto quali sono i ricordi più belli che ti porti?
Io sono arrivato a 14 anni in una società veramente grandiosa, dove mi ha lasciato veramente tantissimo. Lì alla Juve ti mettono una mentalità vincente addosso già da piccoli. E ci siamo sempre giocati lo scudetto ogni anno. L'unica un po' delusione l'abbiamo avuta con gli allievi nazionali, con Mister Sorgato, dove abbiamo dominato tutto l'intero campionato e purtroppo abbiamo perso i quarti finali dello scudetto contro il Chievo, sì, purtroppo.
A volte ovviamente capita, non si può sempre vincere nel calcio. Guarda,
Però abbiamo veramente dominato tutto il campionato, quindi è stata proprio una decisione molto importante.
Guarda, con Simone Nasso prima spaziavamo, no? Non vogliamo utilizzare voi calciatori come opinionisti, però di calcio sicuramente lo vivete da dentro, quindi ne sapete meglio di noi, no? Proprio contatto. Io ti voglio chiedere, Denis, che cosa ne pensi di certi giocatori, no? Accostati alla Juve, ad esempio Paul Pogba avrebbe un impatto preponderante alla Juve fin da subito per soddisfare il quesito che ci pone Valerito Ormão su Facebook. Grandissimi, continuate a condividere la diretta, mi raccomando.
Ma secondo me in questo momento la Juve ha una difficoltà a uscire dalla pressione alta, perché secondo me ha degli interni che in questo momento sono un po' tecnicamente sono un po' talenti. E secondo me Pogba, facendo il mediano all'interno di centrocampo, può dare queste alternative, perché sono tanto che anche ieri sera la Juve era molto in difficoltà a uscire dalla pressione. Vabbè, contando che Pjanic è stato venduto e Bentancur è un grande giocatore, però secondo me ieri i due interni non hanno fatto un bel lavoro. Secondo me Pogba può svolgere questo lavoro molto bene.
Denis, hai parlato di centrocampo, hai parlato di difficoltà e hai citato Miralem Pjanic. Secondo me è un giocatore fondamentale per il centrocampo bianconero, ma appunto, come hai sottolineato, è già stato venduto. Tu, calciatore, cioè, quanto può influire il fatto di aver già firmato con un'altra squadra in un finale di stagione come questo, che è anche un finale di stagione molto particolare?
Secondo me chiedi alla persona giusta.
Ma essendo professionisti penso che Miralem darà tutto fino all'ultimo minuto, credo. Se può influire il fatto di essere già stato venduto a Barcellona, quello sicuramente. Però Miralem ha fatto degli anni stupendi lì alla Juve ed è stato sempre il perno importante del centrocampo. E penso che con il gioco di Sarri poteva essere molto importante.
Certo.
Perché lui a livello tecnico è molto molto... una tecnica elevata.
Stiamo parlando di fatto di Miralem Pjanic. Senti Denis, parliamo un po' di te, perché comunque hai giocato alla Juventus tanti anni. Chi è stato l'allenatore che ha inciso proprio di più su di te da un punto di vista tecnico, da un punto di vista personale? Perché Marchisio un mesetto fa ha parlato un gran bene di Mister Skincaia, che per lui è stato decisivo. Cioè Marchisio ha avuto Conte, Allegri, ha giocato in una Juventus top, ha giocato in nazionale, ma si ricorda ancora del mister che l'ha plasmato, che l'ha creato. Qual è appunto il tuo Skincaia nel tuo caso?
Allora, io ho avuto il primo mister Giovanni Kösting.
Amico di Radio Bianconera, tra l'altro.
Ho avuto come primo allenatore due alla Juve ed è stato quello che mi ha insegnato tantissimo. Poi ho avuto Massimo Storgato, che per me è stato uno dei migliori negli allievi nazionali ed è stato uno che ha un impatto devastante, secondo me, per quanto riguarda questa categoria. E principalmente sono loro due, i due mister che mi hanno insegnato tantissimo.
Ma guarda Denis, è arrivato un messaggio, guarda Simo, questo messaggio lo dobbiamo leggere perché è un messaggio che offre tanti tanti spunti di riflessione. Roberto da Forlì ci scrive al 340 54 25 324 che, a parte il discorso tecnico, faccio una sintesi, lui vede più umano Allegri di Sarri, ricordando dei video, possiamo dirlo dai, erano video promozionali. Poi, insomma, io non credo che in Serie A, quando sei professionista, ma anche a livello di settore giovanile, Denis ce lo può confermare, non è che gli allenatori vengono, ridono, scherzano. cioè giustamente c'è un tasso di severità molto elevato, magari il temperamento può essere diverso, però insomma in quel caso è un video promozionale molto divertenti tra l'altro,
ridere, sì,
perché poi c'è certi tormentoni basket, sono attivi,
sì,
come
sì,
Paul, ti ricordi?
Sì,
dove
sì,
andiamo?
Sì.
No, molto divertenti, però erano video promozionali. Dennis, cioè, non ti sembra che Sarri stia pagando uno sconto troppo elevato, cioè oggettivamente?
Secondo me sì, perché Sarri secondo me è un buonissimo allenatore, penso che anche quando è arrivato nello stesso Napoli ha preso in mano una squadra che aveva avuto delle difficoltà e ha messo su una bellissima squadra. Secondo me Sarri deve avere solo un po' di tempo, purtroppo questo, quando si è fermato il campionato sicuramente ha avuto dei problemi. Se il campionato continuava sicuramente Sarri in questo momento faceva molto più bella figura, secondo me.
Senti Dennis, parliamo della tua nuova vita, perché tu hai scelto di farti venire qualche capello bianco in più, mannaggia te.
No,
chi te l'ha fatto fare? Chi te l'ha fatto fare di fare l'allenatore?
Diciamo, è una passione, dai, la passione che porto dietro da sempre, quindi è giusto. Niente, io sono entrato nella scuola calcio dei Cigli, è una società importante qua in provincia di Torino, dove alleno gli esordienti 2009. E niente, io proverò a insegnare a questi ragazzi tutto quello che ho visto e imparato io, vivendo tanti anni di Avinovo. E niente, poi insieme a un altro ragazzo apriremo una scuola di calcio individuale. E l'obiettivo è cercare di far crescere i ragazzi della nostra zona.
Magari anche tu, più video divertenti, meno schemi, perché.
Esatto.
No, certo, no, è molto, molto bello quello che starei per fare. Io ti faccio il mio miglior augurio di in bocca al lupo, perché veramente stai facendo una cosa davvero importante anche a livello di educazione. Grazie a Dennis Russo, ex calciatore della Juventus Primavera. Poi, insomma, fai sentire il podcast a Pinsoglio, così magari qualche dettaglio in più te lo dà sul suo rapporto con Ronaldo.
Dai.
Straordinario, ciao. Grazie a Dennis Russo, mister.
Però, grazie.
Dobbiamo dirlo, cioè molto bello Simo, che al di là di tutto possiamo parlare di discorsi legati a mentalità vincente, però è bello quando gli ex calciatori o comunque chi ha vissuto una parentesi importante a livello di settore giovanile, a livello di prima squadra, cioè tenti questa nuova vita. Ma secondo te da che cosa è dettato? Da che cos'è che ti scatta la scintilla? Perché ad esempio anche Pirlo ha detto: io non volevo fare l'allenatore, poi ho avuto Conte e ho deciso di fare l'allenatore. Ci sono quelle cose lì che scattano a un certo punto.
Come hai detto tu, qualche capello bianco in più viene di sicuro.
Per forza,
abbiamo visto,
Gattuso,
abbiamo
esempio,
visto Gattuso, ma anche nei momenti non straordinari della Juventus, a qualche allenatore è venuto anche capello bianco. E ci ricordiamo uno su tutti, Ciro Ferrara. Ce lo ricordiamo. È una carriera complicata, perché moltissime responsabilità, ed è incredibile come un allenatore spesso abbia molte più responsabilità dei giocatori che scendono in campo. E quindi ci va coraggio.
Magari un giorno, sì certo, Ivroshi in regia ci scrive che qualcuno i capelli li ha anche rimessi.
Sì.
Ovvio. No, però al di là di questo, una cosa anche che si può dire. Oggi dicono Sarri out, magari un giorno diranno Russo out. Glielo auguro sportivamente, sì, perché vorrebbe dire che ha raggiunto vette importanti. 340 54 25 324, numero per interagire con noi con messaggi e note audio. C'è Marco da Pesaro che critica un giocatore, fa nomi e cognomi, caro Nasso. Paolo Dybala dice: rinnovo dopo la partita di ieri sera, ci penserei 2-3 volte. Mannaggia.
Vabbè, ieri ha sbagliato
la prima
la partita.
Dal 1926.
No, diciamo che dopo il lockdown abbiamo visto un grande Paolo Dybala, forse il vero trascinatore di questa Juventus, dico addirittura più di Cristiano Ronaldo in questo. Sì. Poi vabbè, ieri Cristiano Ronaldo
vuole farsi tanti nemici.
No, Cristiano Ronaldo ieri ha avuto una freddezza straordinaria su entrambi i calci di rigore. Non è assolutamente facile, ricordiamolo, soprattutto dopo il rigore sbagliato alla prima dopo il lockdown contro il Milan. Però in questo inizio post lockdown Paolo Dybala è stato più decisivo. Poi in generale io sostengo sempre che soprattutto ad agosto durante la Champions sarà molto più decisivo Cristiano Ronaldo rispetto a Paolo Dybala.
Guarda Simo, abbiamo scherzato, abbiamo riso, però io la penso come te, nel senso che poi Dybala è l'unico giocatore futuribile in prospettiva in questo
davanti
attacco,
sì,
cioè dobbiamo dirlo con chiarezza, il rinnovo secondo me è giusto, la partita di ieri non fa testo, perché poi l'Atalanta è una squadra che t'aggredisce alto, lui ha perso quel pallone su Freuler, regolarmente, nel senso che non c'era fallo, lo dobbiamo dire, non c'era fallo in quell'occasione, e quindi insomma andare poi adesso a mettere in discussione il rinnovo di Dybala dopo la partita di ieri sera, vabbè, è una valutazione legittima, ma opinioni che personalmente non condivido. Sempre al 340 54 25 324 ci scrivono anche: troppi passaggi inutili, le partite decisive, beh, questa so che con te sfondo una porta aperta, dice: le partite decisive si vincono, non si giocano.
Questa è una frase meravigliosa.
Ma chi è che viene citato, evocato con questo messaggio?
Implicitamente, implicitamente qui si cita Massimiliano Allegri.
Vedi, c'ho l'allegrologo che mi può dare una mano.
Si ritorna sempre lì, no. È una frase corretta, soprattutto in quello che è il mondo Juve, le partite importanti si vincono e non si giocano. E sì, ha ragione.
ha ragione. E in virtù di questo, no? Però si dicono le partite importanti non si questa cosa qua, non si giocano ma si vincono. Però quando, cioè per quantificarle, quando sono le partite importanti? Perché dal mio punto di vista una partita importante è già mercoledì col Sassuolo. Dal mio punto di vista una partita importante era anche contro il Milan a San Siro. Dal mio punto di vista una partita importante era anche lo scontro diretto con l'Inter che la Juventus ha vinto giocando a marzo, l'8 marzo. Quindi come si fanno a quantificare e leggere quelle che sono le partite chiave?
Ma allora, attenzione, secondo me non deve passare il messaggio che si può vincere solo in un determinato modo. Io lo sai, sono un allegrologo, ok? Però si può vincere anche in altri modi.
Non è un'allergia, quindi diciamo ai nostri ascoltatori, non è un'allergia,
no.
È una fede legittima,
esatto,
una passione legittima.
Si può vincere anche giocando bene, questo bisogna anche dirlo, comunque giocando in una maniera diversa. Detto questo, però poi bisogna vincerle. E ci sono determinate partite che rappresentano la svolta della stagione. Una di queste, secondo me, appunto, è stata contro il Napoli, anche se in negativo, contro l'Inter invece in positivo. E ieri la Juventus, secondo me, alla fine, come abbiamo detto, è stata come una vittoria quel pareggio, un po' per come è arrivato, un po' per il fatto che comunque ti ha portato a guadagnare un punto sulla Lazio e facendo che, cioè, i radioascoltatori facciano tutti gli scongiuri da casa, ma comunque a garantirti una buona fetta di scudetto.
Siete straordinari, continuate a condividere la diretta Facebook, perché ho pescato un commento prima e l'ho fissato, non è che me li perdo giusto perché vanno su, sulle espressioni di viso di Andrea Agnelli ieri sera. Io adesso, dall'espressione del viso di Andrea Agnelli, non è che ci vado poi a scrivere la Bibbia sopra, perché Agnelli aveva la stessa faccia dopo l'Ajax, cioè è naturale, la Juventus stava perdendo. Non era contento, però da qui ad andare a dire che Agnelli ha deciso di esonerare Sarri perché viene inquadrato e non ha la faccia proprio soddisfatta, cioè doveva esultare al gol di Zapata che stiamo rivedendo a Sky Sport davanti a noi, cioè è normale.
No, assolutamente, non era contento, come non era contento nessuno di quella che è stata la prestazione della Juventus di ieri sera. L'Atalanta ha surclassato i bianconeri praticamente per tutti i 90 minuti. E alla fine sul calcio di rigore di Cristiano Ronaldo l'abbiamo visto sfogarsi tanto, diciamo che non si è trattenuto, quindi questo fa capire quanto ha sofferto ieri sera nel vedere questa partita, e poi ha capito anche lui quanto fosse importante quel rigore sul finale, aver conquistato quel punto in extremis.
Onore e merito al mister, scrive Biagio Lauritano, penso un amico del mister Denis Russo. E poi c'è Giancarlo Tradico, chiedo scusa se sbaglio l'accento, che ritorna su un giocatore, particolarmente un centrocampista che è partito prima degli altri dopo il lockdown a giocare, ma ci torniamo, stiamo parlando, indovina di chi? Di uno che la Champions l'ha quasi vinta,
attenzione,
con una maglia inglese. Reds, ma te le devo dire tutte,
no.
Io, Emre Can, so che ti metto in difficoltà, è un tormentone. Sono le 16:39 su Radio Bianconera, l'unica che conta, restate con noi.
Domenica Sport
su Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 numero per interagire con noi con messaggi e note audio. Fate anche un po' di note audio così interagiamo, proprio vi facciamo entrare qua insieme a noi metaforicamente, e scriveteci soprattutto su Facebook, condividete la diretta e commentatela. Simone, mica ce ne andiamo, mica scappiamo da quello che dice Giancarlo Tradigo, cioè su Emre Can lui lo rimarca, dal suo punto di vista cedere Emre Can è stato un errore. Torniamo sempre lì, la verità sta nel mezzo, secondo me, perché la verità sta nel mezzo, nel senso che il temperamento del giocatore in alcune occasioni non è stato dei più impeccabili. È anche vero che forse magari un impiego meno col contagocce forse sarebbe stato più ausiliare.
Ma avremmo dovuto chiedere a mister Russo anche il fatto che qualche giocatore ogni tanto non scatta la scintilla. Questo bisogna dirlo ed è la verità. A parere mio non è scattato l'amore tra Maurizio Sarri ed Emre Can fin dall'inizio. Maurizio Sarri lo esclude dalla lista Champions e poi cosa succede? Che a ogni pausa nazionale Emre Can fa una dichiarazione sopra le righe, alla Juventus non le accettano queste dichiarazioni, lo sappiamo. E poi arrivano inevitabilmente alla separazione a gennaio. Rimpianti, bisogna vedere, perché ovviamente, certo, sarebbe potuto servire al centrocampo di Maurizio Sarri, ma se a tutti gli effetti Maurizio Sarri non l'ha mai impiegato, a quel punto parlare di rimpianto mi sembra eccessivo.
Faccio opposizione a quello che dici, perché faccio la voce critica oggi di quello che dici, oggi veramente, proprio ti presso oggi alto. Perché al tuo posto il direttore Antonio Paolino ha sottolineato tante volte che Pjanic è sotto rendimento da quando è ripresa la Serie A. È un Pjanic diverso, io ti chiedo, al di là delle dinamiche di mercato, di quello, cioè, ma ti aspettavi un epilogo diverso? Ma adesso al netto di tutto, cioè, siamo proprio così sicuri che abbiamo visto il miglior Pjanic alla Juventus? Io ho sempre avuto la percezione che mancasse quel qualcosa in più, in termini di continuità, in termini proprio pragmatici, cioè ho avuto quell'impressione lì, ce l'ho ancora adesso. Adesso è un giocatore del Barcellona, ormai non si può più tornare indietro, però c'ho quell'impressione lì, Simo, su Pjanic.
A me spiace per Miralem Pjanic, spiace che la sua avventura in bianconero sia finita in questo modo, perché purtroppo sono 2 anni dallo scorso anno che appunto Miralem Pjanic è in calando dal punto di vista fisico, forse anche dal punto di vista della costanza mentale. Ne ha parlato anche Maurizio Sarri, appunto, di questa costanza mentale di Miralem Pjanic. E secondo me abbiamo visto un ottimo Miralem Pjanic nei primi 2 anni, sempre un po' incostante, ma comunque non dico forse quello dei livelli di Roma, ma quasi. E poi è andato in calando, e la sensazione è che Pjanic non fosse più connesso con il mondo bianconero, e quindi torniamo di nuovo al discorso dei rimpianti. No, anche se dovesse far bene a Barcellona.
Continuate a condividere la diretta Facebook e a scriverci al 340 54 25 324. Guarda, hai scatenato proprio un putiferio sulla questione di Bala, lo sapevo. E addirittura c'è un ascoltatore che però spezza una lancia a tuo favore. Dice: Ronaldo sopravvalutato, ieri sera oltre 2 rigori non ha combinato nulla. Allora, Ronaldo sopravvalutato nella stessa frase, forse un po' complicato, però possiamo dirlo che comunque Ronaldo ieri ha giocato sotto ritmo, non è stato il migliore in campo, e soprattutto l'interesse di chiudere il prima possibile la pratica campionato, caro Simone, è anche legata a quello che è il suo impiego in Champions. Vedi perché i due discorsi sono collegati? Perché prima vinci lo scudetto, prima puoi preservare il miglior Cristiano Ronaldo in vista della Champions.
Assolutamente. Ricordiamoci che già addirittura nell'ultimo anno di Madrid Zidane lo ha preservato, non lo ha convocato in moltissime partite.
Lo ha allenato nelle rovesciate.
E poi alla fine abbiamo visto come è finita la stagione per il Real Madrid. Quindi sì, chiudere la pratica scudetto il prima possibile e farlo arrivare al 100% entro il 7 agosto. Questo penso che debba essere la priorità di Maurizio Sarri.
Deve essere una priorità sicuramente per Maurizio Sarri, ma in generale per tutta la Juventus, perché se tu ce l'hai al meglio dal 7 agosto in poi, di che cosa vuoi, Simo? Però parti davvero in vantaggio 1-0 e parti, e torniamo sempre lì, ripetiamole sempre le stesse cose perché vanno dette, parti avanti 1-0 se giochi con il tridente, punto e basta, lo puoi fare, lo devi fare, devi collaudare quel meccanismo. Sarri ha perso col Napoli al San Paolo col tridente, poi da lì in poi il tridente non l'abbiamo visto più, ma secondo me nella testa di Sarri c'era proprio quello. Simo, questa è una domanda che ti voglio fare io, perché insomma sono molto curioso degli esterni, no? La Juventus sulla sinistra è andata scoperta volutamente, perché insomma lo sapeva, no, che sarebbe andata in difficoltà. Ma dal tuo punto di vista, ma un giocatore come Danilo, dell'esperienza internazionale che c'ha, della caratura, ma te lo aspettavi così sotto ritmo? Poi mi puoi dire gioca in un ruolo che non è suo, non è mancino, però Simo, dai, è difficile da commentare la prestazione di ieri di Danilo.
Sì, difficile da commentare, è inspiegabile, un giocatore che sembra totalmente fuori condizione anche dal punto di vista mentale, un giocatore che commette errori banali che non sembrano essere dovuti solamente ad una scarsa condizione fisica, Ed è un giocatore veramente in involuzione rispetto a quello che abbiamo visto a inizio anno, al di là dell'esordio straordinario contro il Napoli, il gol dopo 15 secondi. Però non sembrava un giocatore così malvagio, insomma, perché voi ce l'avevano descritto come un giocatore che non era più quello dei tempi di Porto, e questo lo sapevamo benissimo, ma non pensavamo neanche che fosse questo tipo di giocatore.
Io tra i due avrei tenuto Cancelo, mi ricordo un anno fa si parlava di questo, si diceva che Cancelo fosse spensierato tatticamente. Dal mio punto di vista invece, insomma, sarebbe stato interessante vedere Cancelo con una stagione in più. Cancelo che la Juventus potrebbe affrontare, magari si salutano dalla panchina, perché non gioca mica tanto Joao, eh.
No. Non piace troppo a Pep Guardiola.
Non gli piace. 340 54 25 324, un numero per poter interagire con noi con messaggi, note, audio. Ed è arrivato un bel messaggio che leggevo prima, ma mi sono perso, ma ce l'ho qui. E sulle palle inattive, perché poi torniamo sempre lì. Sai perché io accolgo con affetto la sfida col Sassuolo, caro Simo? Per il fatto che l'ultimo gol da calcio d'angolo, proprio quello classico, no? Palla in mezzo, stacco di testa, gol, l'abbiamo visto la scorsa stagione, nel febbraio 2019, in un Sassuolo-Juventus. Calcio Pjanic e segnò Cristiano Ronaldo di testa. Vero. Magari si chiude un po' un cerchio. Come mai, secondo te, le palle inattive la Juventus? Non è questione di Sarri, di Allegri, cioè la Juventus non le capitalizza da 2 anni.
È vero.
E i calcianti li hai, i saltatori pure.
No, ma sono situazioni abbastanza inspiegabili, Luca, se ci pensi, perché poi alla fine cambiano gli allenatori, cambia modo di giocare, cambia anche qualche giocatore. Hai dei giocatori straordinari che possono fare benissimo sulle palle inattive, eppure non le sfrutti. E questo, secondo me, Luca, non ha molte spiegazioni, sai?
No, non ha molte spiegazioni, onestamente, veramente. Vediamo sempre quel sistematico calcio d'angolo sul primo palo, esatto, su cui poi ripartono gli avversari. C'è Nicola D'Agropoli anche che ci scrive e ci dice buongiorno, buon pomeriggio, insomma, a seconda dei punti di vista, che ci chiede che cosa ne pensiamo di Demiral in ottica futura. Beh, col Sassuolo, che sarebbe la sua ex squadra, non verrà impiegato. Però io, Simo, ti dico la verità, c'era un momento in cui aveva scalzato De Ligt nelle gerarchie.
Supercoppa
ha giocato lui, con la Roma aveva fino all'infortunio disputato una delle sue migliori partite. Secondo me critiche eccessive dopo il Verona per il fallo di Carmine, ci sta, tutti i difensori provocano calcio di rigore. Un difensore che non ha mai provocato un calcio di rigore non è un difensore, almeno 10 in carriera per forza li causi, per essere lievi. E sulla base di Demiral io ti chiedo, però, secondo te la Juventus arrivasse un'offerta consistente, cioè Sarri si impunterà come ha fatto l'anno scorso, oppure
assolutamente
la Juventus
sì.
La valuta?
No, assolutamente sì, secondo me Demiral è il futuro della Juventus, a maggior ragione per il fatto che comunque c'è un Chiellini, che l'età sappiamo quella che è, anche la condizione fisica. Lo stesso Bonucci comunque non è più di primo pelo, e di conseguenza la Juventus deve puntare su De Ligt e Demiral, anche in virtù comunque di un Rugani che non ha mai dato quelle garanzie che ci si aspettava quando è arrivato dall'Empoli.
Perché poi qua, Simo, parliamo sempre di motivazioni, del fatto che non ci sono gli stimoli, ma come fai a non trovarle se giochi alla Juventus e soprattutto se ti giochi traguardi concreti, importanti come la Champions, la Serie A? Cioè, tu mi spieghi che cosa vuol dire che un giocatore non si ambienta, che non trova le motivazioni? Cioè, io non ci vedo proprio, veramente, cioè faccio fatica ad addentrarmi nel merito. Cioè, tu prendi uno come Adrien Rabiot, uno dei giocatori più criticati della storia della Juventus, dalla tifoseria, da alcuni tifosi, legittimamente. Però nelle ultime partite comunque ha tirato fuori gli attributi e ha dimostrato di quantomeno provarci a stare in questo contesto, e poi tatticamente anche di trovarsi congeniale a partire a destra. Io ti chiedo questo, cioè che cosa vuol dire, se andiamo a parafrasare tutto, non c'ho la mentalità, non c'ho la motivazione, che cosa vuol dire? No. Cioè, dimmelo tu.
Ma in sostanza non vuol dire nulla, nel senso che se un giocatore alla Juventus non ha la mentalità per stare alla Juventus, non riesce a trovare gli stimoli, beh, allora non solo non può stare alla Juventus, ma non può stare appunto ai vertici di quello che è il calcio italiano ed europeo. Una volta che uno alla Juve le motivazioni le trova da sé. Rabiot, sì, sta facendo vedere qualcosa, finalmente, aggiungo. Maurizio Sarri sta puntando tanto su di lui, ma aveva già puntato su di lui in passato, non dimentichiamocelo. E anche dal punto di vista tecnico sta facendo vedere di essere un giocatore che ci può stare, al di là di quello che è il super gol contro il Milan. E quindi io direi su di lui ancora una volta giudizio sospeso. Vediamo come finisce questa stagione. Poi la Juventus farà le sue valutazioni, fermo restando che è comunque un giocatore che 7 milioni più 2 di bonus, quindi 9 milioni. La Juventus, secondo me, sarà
questo
anche
fa anche
forse...
il contabile, cioè fammi capire, vai, anche... vai a fare i conti in tasca.
No, secondo me sarà obbligata.
Guarda, occhio che telefono a Rabiot, occhio che telefono a Rabiot.
Secondo me, Luca,
qua...
sarà obbligata.
Sai che sui guadagni bisogna sempre, no, vabbè, ovviamente, no. Si sa che prende quelle cifre lì. Adrien Rabiot, Alessandro Solmita, caro Simo, ci scrive in diretta Facebook. Continuate a condividerla, mi raccomando, condividetela. Ci scrive: ciao ragazzi, il problema è il centrocampo e la colpa, Alessandro Solmita dice, della società che negli ultimi 2 anni non ha effettuato un acquisto decente, parafrasando. Per fare il suo calcio, Sarri deve avere i suoi calciatori che sanno interpretare il suo gioco e la società lo deve accontentare. Qua andiamo a rispolverare un tema strabattuto, stracalcato. Però secondo me anche qua la verità sta nel mezzo, nel senso che se tu c'hai una rosa del genere, di primo acchito dici come fa Maurizio Sarri a non adattarsi alle caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione. Però se prendo, no, quantomeno quella che può essere la dinamica di interlocuzione tra società e allenatore, tra management e allenatore, un po' Simo, ti dico che sono perplesso. Quando c'era molto caldo e lo scambio Kurzawa De Sciglio, Sara in conferenza stampa disse a posto a non ne so niente, no, non conosco niente di Kurzawa.
Esatto.
Cioè,
no.
Quindi anche qua, cioè, ci collochiamo poi, nel mezzo, parcheggiamo in mezzo.
Ma poi Luca, senza andare troppo indietro nel tempo, quindi mi colloco in questi ultimi 10 anni, Antonio Conte lascia la Juventus per... anche per divergenze sul mercato.
A me l'aveva già deciso prima. Comunque.
Però comunque c'è stata qualche divergenza sul mercato. Massimiliano Allegri chiede per 5 anni un trequartista, che non arriva mai. Massimiliano Allegri chiede di cambiare una buona parte della rosa e poi alla fine cosa si arriva? Si arriva alla rottura. Di conseguenza, secondo me, il rapporto tra mercato e allenatori alla Juventus è particolare. Cioè, il mercato... l'allenatore alla Juventus non è un manager. Questo, secondo me, dobbiamo mettercelo in testa. Da profili e non nomi.
E tra l'altro qua appunto apriamo un'autostrada, perché c'è una società sponda Milano, no, che ha battuto la Juventus e l'ha festeggiata legittimamente come se fosse una Champions League, no? Abbiamo visto anche Cialanoglu in pompa magna, legittimamente è stata una vittoria che il Milan ha voluto festeggiare e celebrare a suo modo. Però lì prenderanno Ragnik, che sarà sta super figura che avrà pieni poteri. Cioè, ecco, se andiamo a guardarci in casa altrui, no? L'Inter è una polveriera con Conte, il Milan fa questa scelta azzardata dopo che Pioli, insomma, ha risollevato le sorti di una stagione che era partita in maniera compromessa. La Roma aveva fatto una scelta filosofica, sta un po' tornando sui suoi passi. Gattuso ha dato carattere al Napoli, ma anche lì garanzie di permanenza con De Laurentiis quando le hai. Insomma, ci guardiamo un po' intorno e se dobbiamo andare ad emulare gli altri, insomma, è normale che poi la Juventus resti d'esempio.
No, no, assolutamente. Ma come abbiamo detto, Luca, la Juventus non puoi sbilanciarsi eccessivamente sul mercato, perché abbiamo visto veramente che fine fai quando arrivi a voler fare il mercato, a voler prendere il posto della società. Ma secondo me, certo, Maurizio Sarri è molto intelligente, lo sa benissimo e l'abbiamo già visto la scorsa sessione di mercato estiva.
Certamente, certamente. Io, Simo, guarda, non faccio in tempo a leggere tutti i commenti su Facebook, però c'è Anna Maiori che ci crede su Facebook e ce lo scrive: la Juve in Champions sarà grandiosa, la parafrase, l'apostrofo così. Portandoci avanti al 7 d'agosto, vabbè, ovviamente noi lavoreremo, siamo giornalisti e saremo qua a poter commentare tutte quante le situazioni del caso. Però che partita immagini nel ritorno contro Lione? Immagini. Cioè proprio immagini i primi 5 minuti, cosa ti
primi
immagini?
I primi 5 minuti un Lione che difenderà con le unghie e con i denti lo 0-0. Secondo
me giocano per difendere lo 0-0.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Secondo me, e la Juventus tra l'altro va spesso in difficoltà con le squadre che vanno ad arroccarsi dietro, a meno che non trovi il gol su una magia come è successo contro il Torino, che ha poi portato, esatto, che ha poi portato a un risultato totalmente differente, a una partita totalmente differente rispetto a quella che aveva preparato Mister Longo.
E no, quindi... spero onestamente che non succeda così, ma più che altro per il nostro direttore, per Antonio Paolino, che lì proprio in termini di let's goal di voce è andato proprio in sovravocale e poi c'è, poi ne ha segnati 4 la Juve, quindi doveva anche gestire la vocalità. No, però effettivamente ti aspetti quindi un approccio arroccato del Lione con la Juve che ma è un problema poi così, perché la Juve con le squadre che fanno densità in mezzo fa difficoltà.
Assolutamente fa difficoltà, l'abbiamo visto anche nella finale di Coppa Italia contro il Napoli. Il Napoli fa densità
anche con la Lokomotiv Mosca.
Con la Lokomotiv Mosca. No, la Juventus è in difficoltà, va in difficoltà in queste particolari tipo di partite. Mi aspetto appunto un Lione di questo tipo, perché a parer mio la condizione fisica del Lione sarà tale da non permettere di preparare un altro tipo di partita.
No, ma sono d'accordo con te, nel senso che poi io vedo, al netto comunque del fatto che la Juventus sulla carta è più forte del Lione, sono veramente qua, chiudiamo tutto, andiamo via, cosa che non facciamo, però vedo proprio una proiezione forse già consolidata al quarto col City, cioè mi sembra che forse si stia avendo un eccesso d'ottimismo.
No, assolutamente Luca, l'ottimismo è dettato dal fatto che, come dicevi tu, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista qualitativo, la Juventus è decisamente superiore rispetto al Lione. Però è una partita tutta da giocare ed è una partita in cui la Juventus parte da uno svantaggio di 1-0. Quindi non dimentichiamo.
Dai, allora, proprio ci mancano 3 minuti, quindi in maniera telegrafica, formazione che scenderà in campo a Reggio Emilia.
Formazione che scenderà in campo a Reggio Emilia, a parer mio Sarri non schiererà quel tridente, io ti dico solo questo.
No, non schiererà quel tridente, ma spero abbia ascoltato sta trasmissione, perché dal mio punto di vista è proprio l'unica soluzione per gestire, ma in maniera proprio provvisoria, tutti gli scettici. E dal tuo punto di vista, Bentancur promosso, continuità di nuovi a regia, oppure, perché ieri oggettivamente un passo indietro, non lo andiamo a colpevolizzare, un altro che è stato il migliore della Juve post lockdown e non solo, forse la prima partita che sbaglia in questa stagione, però oggettivamente Simon, l'assenza di Pjanic ce l'abbiamo sentita ieri.
L'abbiamo sentita, tanto che infatti secondo me tornerà in cabina di regia
con Bentancur magari al suo fianco.
Con Bentancur e Rabiot al suo fianco.
Molto interessante quello che hai detto, Simo. Invece per quanto riguarda in difesa, le scelte sugli esterni, perché a me sembra che né Danilo né Alexandro stiano tanto bene lì a sinistra.
Lo so, però purtroppo anche in questo caso poi Sarri alle scelte contate potrebbe optare per Cuadrado eventualmente, quindi Cuadrado con De Ligt, Bonucci e Alexandro.
Sei ottimista, sì. Simone Nasso, vedremo che cosa accadrà con Sassuolo. Noi adesso veramente siamo agli sgoccioli, vi lasciamo la linea agli amici di Roma, due in bianco nero, con Alessandro Santarelli, Quintiliano Giampietro e Vincenzo Marangio. Io torno, Luca Cavallero, magari vediamo col Nasso nella manica domenica prossima dalle 15 alle 17, rimanete qua sintonizzati su Radio Bianconera, che fino alle 20 ma anche oltre noi ci siamo. Ciao, a domenica.
Domenica Sport, anticipazioni e curiosità a tinte juventine.